Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Salvatore, fermo un attimo. Tu sai che cos'è un editoriale, no? Sai cos'è un editoriale?
Sì, sicuramente,
che
dimmi.
Che cos'è un editoriale?
Eh beh, una persona dice editoriale, dice, ma tipo un negozio di giornale, non lo so, dimmi.
No, un editoriale non è un negozio di giornali, un editoriale, no. Un editoriale, sai che cos'è? Tu hai fatto un editoriale, sai che cos'è un editoriale?
Ah sì, diciamo ho fatto un pochettino di misto, dai.
Dimmi, no, non è un misto, non è un misto, un fritto misto. Comunque, lasciamo perdere. Lasciamo perdere.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Allora ragazzi, il ministro Salvini ha fatto in modo, per il vostro bene, che se avete fumato una canna anche una settimana prima e venite fermati, potete essere arrestati immediatamente e vi viene ritirata la patente per 3 anni.
Giorgia Meloni è la mia pusher.
Non è mai successo niente di male, non ho mai preso una multa.
Cioè tu mi stai dicendo, scusa, che da 70 anni fumi erba?
Sì.
Cioè tu fumi erba da 70 anni?
E conosco tanta gente che
quanti anni hai?
84.
Cioè tu da 14 anni fumi erba quante volte al giorno, quante volte a settimana?
È una bella testimonianza.
Ma secondo, non c'è una regola fissa, però prima di uscire, prima di fare qualcosa, 4-5 canne al giorno me le faccio.
Questo il ministro Salvini ha deciso per il vostro bene di fare.
Ma c'ho uno che se sta a sentire la zanzara, se sta a fare un par di spinelli e si mette a paturisare su quello che dite.
Buonasera a tutti.
Canne niente, qua è crisi nera di nuovo.
Cruciani, io comunque non ne posso più di tutti questi coglioni che continuano a chiamare e rompere il cazzo per il nuovo codice stradale. Quando hai 18 anni che non rispetto una merda di regola, va, che cazzo me ne frega se hanno cambiato il regolamento, ma non è che da oggi mi è cambiato qualcosa, ma faccio il cazzo che mi pare alla guida, come ieri, come oggi, come domani.
Dai voce a tutti, anche a chi passa il tempo a insultarmi, ad attaccarmi, e ci sta. Io non mi offendo.
Io non ci posso credere. Cioè, quello davvero esiste un canale chiamato sì il 7, le 7, la 7 come si chiama. E poi in più un programma che si chiama Da dove esce l'aria? No, ma voi siete fuori, voi siete fuori.
Ragazzi, non ce la faccio più, non ci riesco, sopporto tutto ormai con grande, grandissima fatica. Non ce la faccio perché a Milano da gennaio vogliono vietare il fumo all'aperto, vogliono fare la città smog free, porca la gran troia!
Bello.
La città smog free, ma dove cazzo siamo? Nella Cina comunista? Devi essere a 10 metri almeno alle fermate degli autobus, nei parchi, nei luoghi pubblici, non so dove, almeno a 10 metri, ma non ci avrete. Come cazzo girano i vigili col misuratore? Come cazzo faranno? Sono avvelenato. Altra cosa per cui non ce la faccio più è l'ossessione del fascismo. Leggo che alcuni comuni in Italia ritirano le scritte Christmas, cioè la X è scritto
Mass,
perché qualcuno è preoccupato, qualcuno vede e si ricorda, chissà chi poi, perché a nessuno viene in mente la decima Mass, a qualcuno viene in mente il fascismo. Ma andate a fare in culo, che paese ridicolo. A Roma il sindaco Gualtieri, che pure apprezzo, perché devi dire la verità, caro Parenzo, ti parlo sempre bene del dottor Gualtieri, sì, sindaco di Roma.
Parte che è stato anche un tuo amico.
Aspetto, sì, abbiamo studiato insieme tanti anni fa. Esatto. Ma non è per quello. Esatto. Il sindaco Gualtieri caccia Tony F, sai chi è Tony F? Sì. No, un rapper, un trapper, non me ne frega.
No.
Caccia dal concerto di Capodanno il signor Tony F, perché le donne del PD e anche purtroppo del centrodestra, alcuni esponenti del centrodestra, dicono: beh, ha scritto delle rime sessiste. Ma cioè, lui può andare a Sanremo e non può andare a Roma. E poi Gualtieri chiede anche scusa per averlo invitato. Ma lo sapevate prima che aveva pubblicato quelle robe lì? Ma che è? Uno si fa... Poi la cosa che mi fa impazzire è che si fa condizionare da quattro stronzi che scrivono su internet. Dai, su, ma che cosa ridicola, dai. In tutto questo sono avvelenato perché il governo pensa di aumentare lo stipendio ai sottosegretari ministri, sì, e ai ministri che non sono parlamentari perché non guadagnano come gli altri. Ma non rompete i coglioni che la gente non arriva a fine mese e voi volete dare 7.193 euro al mese in più ai ministri e ai sottosegretari che non sono parlamentari. E poi voglio dire viva la Russa. Viva il presidente del Senato, no, la Russa.
Ah, scusa.
Viva il presidente del Senato, la Russa, che ha detto in Italia bisognerebbe legalizzare la prostituzione. Però dico anche alla Russa, siete in maggioranza dopo Salvini, anche tu fatelo. Se Fratelli d'Italia con il suo alto esponente presidente del Senato vuole legalizzare la prostituzione perché dice non possiamo andare a regalare soldi alla Svizzera.
Crociani.
No, ho capito, Crociani, ho capito. Caro presidente, sono con te, ma adesso
Io non lo dico.
Andate fino in fondo, andate fino in fondo.
Io non lo dico che sono con te, fascista.
Io non lo dico. Sono incazzato per un'altra cosa. Un atleta di colore della nazionale italiana viene fermata da un addetto alla sicurezza nel centro Apple a Torino.
Che tragedia.
Viene fermata perché accusata, o comunque non nemmeno accusata, di avere rubato un oggetto. E accusa: mi fanno profilazione razziale, mi hanno fermata solo perché sono nera. Senti, io ho grande solidarietà, do grande solidarietà a quell'addetto alla sicurezza che ti ha fermato, cara amica mia, che ti ha fermato perché ha fatto semplicemente il suo mestiere. Che ne sai che ti ha fermato solo perché è nera? Ha visto una persona che portava un oggetto da un piano all'altro e ha giustamente bloccato. Qual è il problema? Perché ti devi sentire accusata di razzismo? Una cosa ridicola. Da Roma, dove mi trovo, Davide Apparenzo. Buonasera.
No, io voglio dire, siamo stati tutti le persone qui dentro questo studio, Cruciani e io, presenti ad Atreju, la festa della destra.
Sì.
Nessuno di noi però si è sognato di salire su quel palco e di applaudire. Se quello è un partito di governo, non state di applaudire, ti invitano e ognuno dice le nostre cose. Io ad esempio mi sono permesso di dire da quello splendido palco di Atreju, ringrazio le ragazze e i ragazzi che mi hanno invitato. Invitate su questo palco anche il direttore di Fanpage, il dottor Cancellato, ad esempio,
che
ha fatto un'inchiesta straordinaria e vi ha aiutato a liberare il vostro partito delle tossine fasciste. Ringraziatelo.
Ma chi se ne frega?
Diverso
di queste
è
cose
invece quello che voi giornalisti che fate parte della cosiddetta area della destra.
Ma io non faccio parte
avete
di nessuna
area. Fatto su quel paese. Io ho sentito l'amico, io penso uno dei più grandi filosofi peraltro contemporanei, che si chiama Paolo Del Debbio, un amico che ha definito la presidente del Consiglio odore, lei ha l'odore
di popolo,
l'odore di popolo.
L'odore ma di saranno popolo. Cazzi suoi, l'odore di popolo.
Ma tu
ti
saresti mai immaginato Eugenio Scalfari o il dottor Ezio Mauro alla festa dell'Unità dire a Berlinguer
posso
tu
dire,
odori di popolo?
Hai detto tre nomi che la gente di 20 anni oggi, di 25 anni, ci ascolta,
di
molti manco sa chi è,
studia
manco...
la gente. Allora facciamo un esempio più contemporaneo, ma tu ti immagini un giornalista cosiddetto de sinistra sul tavolo dalla festa dell'Unità a dire a Elly Schlein tu profumi di popolo? Cosa sarebbe ora io rispetto tutto e vi rispetto,
ma
quegli applausi che hai preso pure
io, io le ho detto
la gente che urlava Cruciani è uno di noi, chi non salta è un Parenzo, chi non salta è un Parenzo, Cruciani è uno di noi.
Vabbè,
ma perché uno di io se uno del PD mi dice sei uno di noi, ma dico ma no ragazzi, io faccio magari posso essere di area, posso essere ma non sono uno di voi, io faccio il cronista. Tu avresti dovuto sbattere la porta, andartene via e dire no, io sono soltanto un giornalista. E invece Cruciani è uno di noi, l'abbraccio del popolo. Questa è la commistione tra il giornalismo il potere politico. E allora ti chiedo davanti al popolo della Zanzara, che cosa ti hanno promesso? Che cosa ti hanno promesso?
Un cazzo, non mi hanno promesso nulla, anzi ti darò la dimostrazione in questo momento che certamente non sono governativo, perché io sono dalla parte di Vasco Rossi a spada tratta in questa polemica su Salvini.
Ma anche lì, ma sentiamo, perché ti metti a polemizzare con uno dei più grandi cantautori italiani?
No, ma contrario, sto dicendo che ha ragione. Che cazzo
ma perché ti devi trabolizzare?
Quando parla di fascismo dice un sacco di cazzate. Quando parla in questo caso della legge ridicola del codice,
guarda,
della strada,
Vasco
fermo,
è un amico
applicato, posso dire quello che penso, io dico sempre quello che penso. Quando parla di fascismo sono tutte cazzate. Quando parla della follia di chi, del fatto che chi fuma magari due giorni prima viene beccato e gli ritirano la patente, ha perfettamente ragione. Vai regia, mandatemi Vasco.
Allora ragazzi, il ministro Salvini, Matteo Salvini, in questo 14 di dicembre ha fatto in modo, per il vostro bene, che se avete fumato una canna anche una settimana prima e venite fermati, potete essere arrestati immediatamente e vi viene ritirata la patente per 3 anni. Questo il ministro Salvini ha deciso per il vostro bene di fare, per voi naturalmente.
Allora, questo è Vasco. Poi c'è stato un botta e risposta con Salvini.
Salvini c'ha già tanti problemi. C'ha il suo processo che si arriva a venerdì io faccio una puntata speciale sul processo. Vabbè, a Salvini.
Sentiamo,
faccio
Salvini,
un collegamento
Salvini,
da lì, in
Salvini,
diretta
Salvini,
dal
Salvini contro Vasco. Ma che cazzo me ne frega? Salvini contro Vasco, vai.
Dimmi. Ho visto che Vasco Rossi ha polemizzato. Io sono stato a tanti concerti, mi piace molto come cantante. È contrariato perché dice che se uno usa alcune droghe e poi si mette al volante rischia qualcosa. Ebbene, io invito Vasco Rossi non a confrontarsi con la politica o col ministro Salvini, ma a farsi due chiacchiere con quei troppi genitori che hanno perso troppi figli per colpa di chi si è messo alla guida avendo utilizzato delle droghe.
Ma che c'entra questo? Vedi, si confondono le acque. Ragazzi, è vero o no che chi viene fermato con delle tracce ma non è alterato può guidare tranquillamente? Sì, puoi guidare tranquillamente e non mi possono ritirare la patente se mi sono fatto una canna o altre cose un giorno prima, due giorni prima, tre giorni prima. È una roba ridicola che andrebbe ritirata. Invece c'è questa lotta alla droga. Deve lottare contro la droga.
Ma no, ma poi
dai,
insomma,
sei d'accordo con questa porcheria?
No, ma
dai.
Io dico, ma Vasco Rossi è il ritratto della salute con tutto quello che ha fatto.
Senti
della
Gualtieri,
sua vita.
Senti Gualtieri, senti Gualtieri a Capochino.
Pazzesca.
Senti Gualtieri a Capochino che annuncia che rinuncia a Tony F come se fosse la decisione più sofferta del secolo. Ma lo ha invitato Tony F a cantare, ma che male ha fatto sto poveraccio?
Sì, avrebbero dovuto mantenere,
dai,
il punto. Dopodiché non
Sanremo,
è colpa sua.
È a Sanremo.
Beh, quello è il servizio pubblico che renderà conto di questi inviti.
Ma
quello,
dai,
è il servizio pubblico che renderà
Gualtieri,
conto dei suoi.
Sentiamo il sindaco, dai, su, una cosa non sa senso, dai.
Nel momento in cui è risultato evidente che quella scelta avrebbe diviso la città, urtando la sensibilità di tanti, abbiamo ritenuto opportuno chiedere un passo indietro, perché per noi il concerto di Capodanno deve unire e non dividere la città.
Ma posso dire una cosa? Ma chi cazzo ha... Ma la sensibilità di chi?
Sembra,
di quattro
dirti,
politici? Ma chi?
A me sembra anche un bel messaggio. Fagli risentire Gualtieri.
No, non faccio risentire Gualtieri.
Senti,
Gualtieri. Senti, chiede anche scusa. Chiede anche scusa.
A
senti,
me sembra
senti,
bello
senti,
che un politico, aspetta, quando pensa di aver
chiede
sbagliato,
anche scusa, chiede scusa.
È una rarità.
Scusi Tony F.
Sono una rarità.
Lei, scusi Tony F. Lei ha scritto dei testi sessisti.
Sono una rarità. A parte che non l'ha deciso lui.
No, ma
è che l'ha deciso lui.
Senti, come no?
Sicuramente è stato un errore non aver compiuto prima questa valutazione, e di questo ci scusiamo innanzitutto con Tony F, a cui auguriamo il meglio per la sua carriera. Non è una decisione contro di lui, lo ribadisco, è una decisione presa per evitare che un momento speciale in cui una comunità si unisce non diventi un'occasione di divisione e di polemica.
Sì, però...
La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 71 7171. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Oh Cruciani, t'ho visto da Treio quando sei salito sul palco che gridavate libertà, ma siete patetici. Cioè, ormai hai gettato la maschera e sei a tutti gli effetti al servizio del partito di governo. Complimenti, complimentissimi.
Enciclopedia Trecani, patriarcato, controllo esclusivo dell'autorità domestica, pubblica e politica da parte dei maschi più anziani. Infatti governa Giorgio Meloni, e se io decido di andare al mare e mia moglie in montagna, dove cazzo andiamo? Ma andate a fare in culo voi e Parenzo.
Cruciani, ma è possibile che quei balordi si siano alzati lo stipendio di 7.000 euro in mese? Ma è possibile? Non si fa la fame con un euro qui. Ma via, 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 via. Carne da macello.
No, ma ha perfettamente ragione. È una vergogna questa roba.
Adesso
qui
stiamo al
è una vergogna. Tu sei
tutta
a favore, dimmi la verità. Tu sei a favore.
Posso
no, dilla chiaramente.
Tutta.
È giusto.
Io non voglio adesso.
I sottosegretari, i ministri non parlamentari,
posso,
siccome prendono di meno, sì, devono adeguare il loro
posso
dillo,
dirtela
dillo,
tutta
dillo,
come
dilla
penso.
Tutta, tutta.
Posso dirti
sì,
tutto
sì,
come
sì,
penso.
Sì, dilla,
anche se siamo alla vigilia del Natale,
sì,
c'è un problema di salari, di stipendi. Posso dirti quello che penso? Io penso che siano pagati troppo poco.
Cioè, i parlamentari sono pagati troppo poco.
Questa battaglia,
i politici sono pagati troppo poco.
Questa battaglia idiota che è stata fatta negli anni sugli stipendi dei... Allora, intanto il parlamentare è uno che ha responsabilità. Se viene pagato tanto, riduci anche il tasso di corruzione.
Ma non ti puoi aumentare.
Ora
lo
diventa un problema. Un ministro, tu sai il carico di responsabilità che siccome io ho rispetto per quella funzione.
Ma lo sapevi qual era la tua paga?
Però molti di questi erano dei professionisti, magari guadagnavano prima 3-4
volte. Non gliel'ha ordinato il dottore.
Altri sono più poveri. Io credo che sia giusto portare lo stipendio dei ministri come quello dei parlamentari.
Ma non rompere i coglioni.
Anche perché è una assurdo, il ministro ha più responsabilità di un parlamentare, scusa, anche solo per le carte che firma, per quello che firma, no? Anche un sindaco, posso dire che un sindaco
sì, quello dovrebbe guadagnare di più, quello è vero.
Dovrebbe guadagnare di più, guarda, allora, rischia di andare in galera un sindaco.
Allora,
per quello
ti faccio
che
sentire questa discobola, quelle che la fanno il lancio del disco, questa discobola, questa atleta di colore, io non la conoscevo, che si chiama Osakue, italiana. Italianissima.
Come si chiama?
Osakue, non mi ricordo.
Allora non diresti Giuseppe Cruciani, è un
ma
nome italiano.
È più comprensibile. Osakue
è italiano.
Osakue, no, non è italiano.
Italiano,
no?
Sì.
No, è di origine.
No,
non so
è
dove.
Italianissimo.
Ma non è italianissimo.
No. Vi dovete abituare che questi nomi sono la normalità.
Ma no, ma non è.
Ed è, posso dirtela tutta, Osakue è più bello di Vannacci come cognome.
No, no,
sì,
questo non lo puoi dire, no.
Tutta la vita.
Lo so, bello.
Osakue,
chi lo dice?
Bellissimo.
È più affascinante.
È meno cacofonico.
Cioè, tu
Osakue.
Osakue, cioè più no. Nobile, dice, anche più,
ma è bello,
più aperto, diciamo.
Osakue Vannacci.
Senti, sì, Vannacci è più cattivo
duro,
come nome.
Duro.
Osakue. Vabbè.
L'Italia è Osakue. L'Italia
dire
è Osakue.
Ma non l'Italia non è
L'Italia
Osakue.
L'Italia è Abdallah Kabakebji.
Ancora questo Kabakebji.
Dentista siriano, che però non si è ancora espresso sul golpe che c'è stato in Siria. Ma
vabbè,
questa è una piccolissima parentesi.
Osakue, questa Osakue, tal Osakue che non conosco, dice che entra da Apple, prende l'adattatore, qualcuno mi blocca e dice devi pagare. Ora io dico, ripeto, grande solidarietà nei confronti di chi fa il proprio mestiere. Questo signore è stato accusato di razzismo, che ha affermato questa Osakue per razzismo. Tu ti rendi conto, no, della follia?
Sì.
Mettono alla berlina un addetto alla sicurezza di un centro Apple perché ha affermato questa.
Certo.
Ma sti cazzi,
no,
ti hanno fermato, dagli la ricevuta o digli che stai andando a pagare e non rompere i
coglioni.
Razzismo!
Beh, è un po' una forma di
dai,
razzismo,
mica ti ha detto sporca, eccetera, eccetera, dai.
Ma ci mancherebbe
E allora,
ma
appunto, sentiamo questa, dai, vai.
Mi serviva sto cacchio d'adattatore nuovo, perché ho preso il cellulare nuovo, entro da Apple, qua, piano sopra, prendo l'adattatore, poi intanto mi stavo guardando cover e cose.
Dunque,
a un certo punto faccio, vabbè, vado giù, vedo un attimo le cuffie, e che mi sento qualcuno che si ferma davanti a me, mi blocca, mi fa, devi pagare prima di andare.
E certo. E che doveva dire? Devi pagare, perché pensava che te lo stessi portando via.
Ma tu ti rendi
questa
conto?
Ha avuto un po' sfiga, perché questa qua è pure una finanziera della Guardia di Finanza,
ma
perché del gruppo della Guardia
esatto
di Finanza.
Ma tu,
della,
ma è un
della,
episodio di razzismo gravissimo.
Ma quale
ma
razzismo?
Tu ti
ma non rompere i coglioni.
Se avessero visto il figlio di Vannacci, non so, Vannacci ha figlia.
Ma no, ma bloccano
ma
tutti.
Tu
non è che bloccano
tu
solo
tu
i negri.
Sei
negri.
Sì,
cioè, bloccano
sì,
tutti.
Sì, sì,
bloccano
lei
tutti.
Lei l'hanno bloccata perché è nera.
Ma chi
l'ha?
È un processo
probabilmente gli hanno detto, guarda la negretta che cosa fa. Probabilmente,
ma
sì,
sì, l'auricolare
tra di loro.
Ma stai facendo delle accuse gravissime.
No, ma
questi
probabile. Perché hanno fermato la
ma l'hanno fermata perché questa qua c'aveva una cosa in mano e pensavano lo stesse rubando.
E perché stava rubando?
Ma perché pensavano lo stesse rubando, avrebbero fermato
perché
anche
negra. No,
ma
a me non mi fermano. Se mi fermano, okay, chiamo la Digos.
Dai.
Vabbè, era uno di quelli della sicurezza di Apple. E appunto mi blocca, mi fai, sto scendendo il lavoro e faccio, guarda, senza offesa, siamo seri, guardiamoci. Hai bloccato me, non hai bloccato altra gente, perché? Vabbè, no, sto facendo il mio lavoro e faccio, guarda, giusto per farti vedere e far capire la figura di merda che ti stai facendo. Vabbè,
senza
il portafoglio, ho tirato fuori il tesserino, gli faccio, hai beccato l'unico militare di colore e l'hai bloccato perché pensavi stesse rubando.
cioè tu ti rendi conto, questa brava, qua a me alla berlina finisce questo poveraccio,
e ti credo,
questo poveraccio semplicemente perché ha fatto il suo mestiere,
ma no, cioè di fermare una persona di colore perché aveva in mano un oggetto,
ma che ne sai di colore, lo dice lei, lo dice,
cioè non ho capito, se tu hai in mano un oggetto sei automaticamente un ladro,
perché stava passando da un posto all'altro senza passare dalla cassa che c'era anche in un altro piano.
Quindi,
questo ho letto,
è un negretto,
ma comunque quello fa il suo mestiere, blocca le persone che pensa possano rubare delle robe. Se tu non hai rubato un cazzo gli dici guarda stavo andando a pagare, non mi rompere i coglioni. Mario da Massa, vai Mario, dimmi.
Ciao Giuseppe, ciao Giuseppe, ascolta, volevo chiedere una cosa a Parenzo che è un uomo di grande cultura, gli ho fatto questa domanda.
Dimmi, forza.
Assolutamente.
E niente, volevo sapere se per il sociale mi potevo indicare un politico che ha fatto più di quello che ha fatto Benito Mussolini.
Ah, bene, interessante questa cosa qua. Allora, cioè, che è un politico Benito che ha realizzato più opere di Benito Mussolini.
Benito Mussolini per il sociale ha fatto molto, ha fatto soprattutto dei treni piombati, ha fatto intanto del 38 delle leggi
che
discriminavano le persone nel 38, poi ha fatto dei treni piombati che portavano direttamente ad Auschwitz.
Avete inventato il disagio sociale.
Scusi, ma questo ha fatto un giretto all'euro e dice all'Inps, vede l'indice, la vede, vaffanculo tu imbecille razzista fascista.
Somaro, sei un somaro, non sai neanche quello che ha fatto fascista. Somaro,
scusi, lei Mario è fieramente mussoliniano, mi sembra di capire, no?
Assolutamente.
Beh, dai il loro alla questura.
Ma che questura, perché vuole essere mussoliniano?
Perché è un reato essere mussoliniano.
Nel dubbio dai il numero alla questura.
Ma perché? Ma quale
perché
numero alla questura?
L'Italia antifascista di oggi uno non è che può essere.
Ma uno è lui, è simpatizzante di Mussolini. Lì mi sembra di capire, certo, se non sbaglio, caro Mario, che tu hai anche dei busti che vorresti regalarmi, giusto? Dei busti.
Certo. Io lavoro alle cave di marmo, l'ho fatto fare
lavori alle cave di marmo. Alle cave di marmo, cioè lui produce, cioè ha realizzato dei busti di Mussolini da lavoratore delle cave di marmo,
quindi rubando il marmo.
Ma che rubando? Io ho pagato tutto, io sto con le regole, non come i tuoi amici marocchini che vanno in giro a delinquere. Pensa a te.
Vivo da Ancona.
Allora a questo punto cantiamola tutta, anche faccetta nera, bella vicina.
Aspetta e spera, ecco, che l'Italia giallo sia vicina.
No, che già allora siamo
Ancona, che già allora. Ivo, vai, dimmi Ivo.
Ah, ciao Giuseppe,
dimmi che c'è.
Ci mette un po' di cose. Prima di tutti sul presidente della regione Campania,
che c'è, che ha fatto il mitico, pagare. Che ha fatto le multe,
ecco,
sui Novax.
Venerdì ce l'avevi, perché lui ha detto si devono pagare quelle 100 euro, no? Lui incomincia a pensare per la sua regione, e se non sa quanto deve pagare la sua regione,
vabbè, adesso non c'entra un cazzo questo. Tu sei d'accordo su levare le multe ai Novax, sì o no?
Ma certo, quello il governo l'ha fatto in autotutela, capisci che hanno fatto delle cazzate, e siccome è tutto prendo fuori, e loro si sono prevenuti le
chiamate. Paolo da Varese, dai, Paolo da Varese, non si capisce un cazzo. Paolo da Varese, vai.
Comunque, Paolo, Cruciani, dimmi. Tu difendi questo governo, è un governo che fa il forte coi deboli. Io volevo parlare un po' della questione di questa patente schifosa. Dato che io sono invalido, all'85% certificato,
allora?
Io prendo delle medicine tali che se adesso dovessi uscire con la mia macchina.
Chi è malato ha già detto Salvini.
Mi sono informato.
Senti, questo non è lo sportello proteste, amico mio.
No, davanti agli misteri di Salvini. Tu fai il forte coi deboli.
Che c'entra il forte coi deboli? Che cazzo c'entra? Sto attaccando Salvini su questa storia della droga.
Con i forti, no, con la droga, perché se uno rimane positivo col tampone.
Fermo, imbecille.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto. E non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare uno sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Aggredisce poliziotti con un'ascia, e cosa è, un toscano? No. Un calabrese? No. Un ligure? No! Un veneto? No! E loro che cos'è? Un africano, Parenzo! Stai muto, non dici niente, brutta testa di cazzo?
Oh, per Cruciani non pagare le multe del Covid era disobbedienza civile, era andare contro la dittatura sanitaria. Certo. Allora perché non facevi lo stesso discorso per Mimmo Lucano? Lui faceva disobbedienza civile, se ne sbatteva il cazzo di tutto e di tutti per salvare vite umane e dare dignità a persone veramente disperate, e tu lo definivi delinquente. Ti devi vergognare,
ma mai Cruciani,
ma
mai
vasca a secciare minchia, va da cosa inutile.
Senti, amico mio siciliano, esatto, perché hai l'accento siciliano, io non ho mai definito Mimmo Lucano un delinquente.
Lo
mai definito,
lo
mai. Attaccavi. Lo attaccavo perché faceva il buono, faceva il buono.
Lui che inventò il modello Riace, modello che si è completato, perché poi l'ospite che tu hai invitato qui si è completamente dimenticato il tema degli operai, dei lavoratori. Lui che è stato comunista,
sì,
alunno. Sì. Uno stalinista, perché tale.
Vabbè, ma adesso che c'entra? Non l'abbiamo ancora presentato.
Anticipiamo. E ora è diventato l'idolo delle destre. Pensate,
vabbè, maestro,
sarà perché forse è pelato e quindi a qualcuno ricorda.
Beh, qualche somiglianza col pelatone ce l'ha.
Il mento pronunciato ed è pure pelato, ricorda un po'. Ricorda, ecco perché viene applaudito molto a destra.
Va bene, andiamo su.
Parlare di Lucano?
Sì, sì, no, per carità, no, di Dio. No. Carlo
è
da Roma.
Diventato parlamentare europeo. Ha fatto la sua storia, perché faceva quelle robe per diventare parlamentare.
Anche tu
europeo,
hai fatto il parlamentare europeo.
Sì, ma io mi sono fatto un culo così.
Eppure non hai fatto quello che ha fatto Lucano per i migranti.
Per i migranti. Per i migranti l'ha fatto per sé.
Ma di una cosa di sinistra, dinne una a favore dei migranti.
Allora, passiamo le multinazionali, diamo l'Africa agli africani. Sono
gli africani, la Meloni lo dice.
Non da fighetti.
La Meloni lo dice.
Marco Rizzo, buonasera. Buonasera, applausi.
Ragazzi, è andato alla festa di Atreju accolto come un capo di Stato e di governo.
Qual è
una roba
problema?
Pazzesca.
Non ho capito, la democrazia è andata.
Applaudito. Cioè, ma pensa cosa, ma Cossutta, cosa in grao. Tutti i comunisti che
una cosa in grao,
tutti comunisti. Vabbè, che ragazzi, ti hanno tenuto sulle ginocchia, ma che cosa posso, ti hanno tenuto lì sulle,
no, sulle ginocchia, mi ha tenuto mio padre,
ti hanno svezzato, ti hanno coccolato questi leader comunisti, ti hanno mandato in Parlamento, ti hanno mandato in Europa,
e allora?
Ti hanno fatto guadagnare un sacco di soldi questi storici comunisti.
Beh,
e tu
sacco
sputi
di soldi, tu lo
su
sai quanto
storia,
davano
sputi
i deputati comunisti,
la metà,
al partito,
la
no,
metà.
Noi davamo di più, il 65%.
Sì, però ragazzi, io vi voglio porre una questione, chi è più di sinistra in questo studio?
Ma la sinistra non esiste
Parenzo
più.
Che si proclama di sinistra.
No, io sono un progressista, riformista, un riformista.
È a favore delle multinazionali, a favore della NATO, è a favore,
certo,
della guerra alla Russia.
Sì.
Vorrebbe Putin sbaragliato dagli eserciti,
sì,
della,
certo,
NATO.
Certo.
Lo sta dicendo, lo sta confermando.
Certo.
Pure Rizzo, che è pacifista contro la guerra, a favore degli ultimi, a favore degli operai, cioè contro le multinazionali. Chi è più di sinistra? Perché che cos'è?
Barbotta, no, l'hai incastrato.
L'ho incastrato.
Perché quando gli parli della NATO, delle multinazionali, dell'Unione Europea, delle banche, Parenzo, come dire, se gli
banche
piace.
Cosa c'hai contro le banche?
Allora, le banche hanno fatto extra profitti per 28 miliardi di euro l'ultimo anno.
Tu? Dove ce l'hai il conto corrente?
Dove
lo stipendio,
ce l'hai tu?
Lo stipendio da parlamentare, no, ex parlamentare. Dove ti arriva la pensione da parlamentare?
66 anni lo prendo.
Dove ti arrivano quei 6, 7 mila, quei 5 mila, 6 mila euro? Dove
quanto
ti arrivano?
Quanto? Il resto me lo dai tu.
4 mila, 3 mila, quanto ti arriva? 3 mila euro al mese.
7 mila me lo dai tu.
Quanti ti arrivano?
Me lo dai tu.
In banca ti arrivano, no?
Sulla banca, San Paolo, quella che era di mio padre, mia madre.
Vuoi espropriare le banche?
Scusi, allora,
no, voglio fargli pagare le tasse, voglio fargli pagare gli extraprofitti. Quali? Quando ho pagato gli extraprofitti? Se tu sul conto prendi 0,50 e loro il mutuo variabile, grazie a te, alla Cristina Lagarde, a tutta quella banda, pagate il 4,5%. Ci sono un milione e mezzo di italiani, famiglie italiane, che pagano il mutuo variabile di più per quella lì che c'è la falsa da uccello.
Ma
no?
Non ti imbarazza essere applaudito dai ragazzi di Atreju? Non ti imbarazza?
È una conquista. Un ragazzo rosso di Borgo Vittoria a Torino che arriva da Atreju e prende più applausi di Urso. Che cosa ti devo dire? Hanno fatto più selfie con me.
Questo bisogna dire.
Ma non ti imbarazza?
No, perché erano persone che hanno ascoltato.
Che cosa direbbe Armando Cossutta,
che
tuo mentore,
vinto,
che ti metteva il ciuccio
vinto,
in bocca, ti dava
vinto,
il latte, Armando Cossutta? Il latte.
Perché se tu riesci a parlare a tutto il mondo con le tue idee senza cambiarle, hai vinto.
Scusi, lei è a favore della cancellazione della multa ai Novax? Sì.
intanto non l'hanno cancellata, guarda, anche
no,
qua
della possibile
l'hanno rinviata, sì, e quindi il rinvio sì, porta alla cancellazione. Sì. Tu sai che io sono un parlamentare preciso.
Sì.
E
no, no, ma ancora non è ufficiale.
Un provvedimento vergognoso, diciamolo. No, vergognoso.
Il provvedimento vergognoso è il fatto di aver obbligato gli italiani che non volevano sottoporsi a un vaccino che non era
per
un
la
vaccino,
salute pubblica,
che non era un vaccino, è stato dimostrato.
Per la salute pubblica.
Tu ricordi cosa
tu
diceva il tuo
vaccinato,
amico Draghi?
No.
Io l'ho fatto la prima volta e poi mai più.
Male.
E ho fatto male a fare già il primo.
Ma hai fatto male a fare il primo.
Ecco, pure Novax sei diventato adesso. Comunista,
no,
Novax.
Ma guarda, tu stai parlando di vaccini, quelli non sono vaccini.
No, che cosa sono?
Sieri... I vaccini per diventare vaccini hanno bisogno di 3-4 anni.
Sieri sperimentali, che sono?
Assolutamente.
Sieri sperimentali.
Ma come
ma
cazzo
che
volete?
Cosa sei
sono
diventato?
Robe che hanno fatto fare i soldi alle
quelle
multinazionali.
Quelle multinazionali lì, grazie a quelle multinazionali lì, si sta trovando la cura sul cancro.
Un sacco di gente sta
sul cancro, si sta trovando la cura.
La cura sul cancro la trovano per fare.
Quando
grano,
tu hai una certa età, quando hai fatto il vaccino contro il vaiolo,
quello era un vaccino vero.
Gli effetti collaterali erano gravissimi.
Ma non è vero,
gravissimi.
Non dire
grazie agli italiani e alle italiane che si sono
COVID
vaccinati.
Del vaccino tuo non li conosce nessuno,
ti sei ormai,
se ne sono fottuti.
Ti sei venduto alla più bieca propaganda populista.
Meglio alla propaganda che alle multinazionali. Per le multinazionali ti danno il grano, la propaganda ti dà al limite un applauso.
Perché se vai all'ospedale ti trovano la cura contro l'Alzheimer devi ringraziare Pfizer, devi ringraziare le grandi multinazionali, ce l'hai già l'Alzheimer,
sei già un malato terminale.
Allora, innanzitutto io e Rizzo faremo mercoledì un incontro a Milano sul politicamente scorretto.
Come si chiama?
Molto...
Non diciamo dove, sennò viene troppa gente.
No, per carità di
poi
Dio,
diciamo
poi lo dirò io.
Portiamo Parenzo Legato.
Lo dirò io. Sento, secondo lei, Rizzo, Luigi Mangione, che molti considerano un eroe, ha qualche ragione o no? Ha qualche ragione.
Diciamo chi è quello che ha ucciso
il manager delle assicurazioni.
Senti, qua parliamo di assicurazioni, di banche, di Mangione. Sì. Io i casi personali non li cito.
È un criminale, Mangione.
Cito.
Dica
un grande letterale.
Intanto
dica un criminale.
Io con una
un
frase
assassino.
Risolvo anche
dica
quello
un
dici
assassino
tu.
Mangione.
Bertolt Brecht diceva che chi fonda una banca è più ladro di chi la sfonda. E con questo ho detto tutto.
E quindi
sulle banche, sulle assicurazioni.
Beh, questo è grave.
Gravissimo.
Questo è grave quello che dici. È grave quello che
dicendo
dici.
Che in fondo
è un eroe Mangione,
uno che crea disagio,
un assassino,
molto disagio alle persone perché fa delle regole sulle assicurazioni che portano le persone.
Gli può capitare che a uno gli girano i coglioni, a questo gli sono girati
è
i coglioni, ha commesso un reato.
È un assassino.
Sono contro
ma
la
commissione. Ma devi dire che è un assassino.
Però,
no, non c'è però.
Le palle
è un assassino perché
qualche ragione in fondo ce l'ha.
È una lotta tra assassini.
No, quale
è una lotta tra
ma quello fa le assicurazioni. Ma quello era il capo di una
assicurazione. Fatto morire un sacco di gente, non lo sai? Tu lo sai che in Italia 4 milioni e mezzo di italiani non si curano più perché non c'è la sanità pubblica che funziona e c'è la sanità privata che toglie
questo?
Posti alla sanità
pubblica.
Però lui
sta dicendo una cosa che in realtà è molto popolare.
Lui dice una cosa gravissima. Mangione è un assassino che ha ucciso il CEO di una grande multinazionale.
Che è un assassino come lui.
No, le multinazionali non si possono dire, non può dire che sono assassini.
Secondo te uno che fa delle regole sulle assicurazioni che porta molte persone a non avere copertura eccetera un assassino, uno che porta le persone a morire.
Se tu
ma
non hai la copertura assicurativa
beh, questo
muori.
Un po', devo dire la verità che
è un tema di analisi sociale.
Ma le multinazionali lavorano con le regole di mercato che la politica dà, che c'entra
lui?
La comunità di Sant'Egidio, scusami,
schiacciano la politica. La politica è asservita alle multinazionali.
Quell'assicuratore lì,
ma tu l'hai visto il nostro amico Tajani quando è arrivato Musk? A te non piace Musk?
No, a me non piace.
Ma quando è arrivato Musk c'è la fisionomica,
cioè
come ti poni.
Sì.
Avete visto quando è arrivato Musk con Tajani? Era tutto gobbo così.
Ma che gobbo?
Se arriva con Rizzo sta seduto con la testa.
Ma sta seduto perché
alta,
non sa neanche chi cazzo sei.
Alta,
ma perché non sa neanche chi cazzo
sei.
Sei
ministro degli esteri, che cazzo te ne frega se arriva
Tajani,
un imprenditore.
Tajani è uno dei migliori ministri di questo governo, intanto. Uno dei migliori ministri di questo governo.
Ma tu non eri contro la destra?
No.
Scusi.
Ma tu vuoi alleanza tra destra e Forza Italia?
No, io penso che Forza Italia stia svolgendo un grande ruolo al governo. Un grandissimo ruolo. A favore degli americani con l'Ucraina dalla parte dell'Ucraina
con l'Occidente. Mi dico una cosa, se lei oggi dovesse scegliere soggettivamente, so che non le piacciono tutti e due, tra Salvini e la Schlein, tra Salvini e Lush Line oggi per guidare Salvini. Il paese per
te lo chi, dico io chi fai le domande a me
domande chi a me. Sceglierebbe
Salvini lui
o scegliere
il male minore la Schlein per fargli un'opposizione un culo così
vabbè maestro questa è una risposta paragula è una risposta paragula è una risposta paragula la NATO
altro,
che cos'è per te che cos'è
la NATO va,
andrebbe
era,
sciolta
Berlinguer di al comunista Rizzo che Berlinguer si sentiva più sicuro sotto l'ombrello della NATO disse Berlinguer
la NATO va sciolta
la NATO è nata nel 1949. Parenzo pensa che era in contrapposizione al patto di Varsavia, ma il patto di Varsavia
non c'era. Vabbè, dai, non andiamo sulla squadra.
La NATO oggi è un'organizzazione che serve agli Stati Uniti. Serve agli Stati Uniti per implementare il modello euroatlantico nel mondo.
Serve
se tu non sei d'accordo con loro, vedi in Romania, vinci le elezioni, stai per vincere le elezioni e quelli ti cancellano le elezioni.
La Corte Costituzionale della Romania
sai che
ha deciso.
Cazzo se ne frega della Corte Costituzionale.
Sono loro che
sono
hanno deciso,
pagati,
pagati
sono
dagli americani.
Pagati dagli americani.
Vecchia
te lo
propaganda
dico io,
comunista
te lo
che
lo
quando
dico,
non ti vanno bene le cose.
Sono comunista quando non dico le cose che vuoi tu.
Allora, no, il politicamente corretto di oggi ti
parte di quella più bieca propaganda comunista.
Viva le medaglie
quella
di Parenzo.
Stalinista schifosa.
Parenzo, sono medaglie
che abbiamo
le tue medaglie
sepolto che abbiamo sepolto.
Parli contro
passato.
Di me più salgo se ci avessi una manovella qua sopra arrivo in paradiso. Allora,
Parenzo è un tifoso di NATO multinazionali e pensa anche che per risolvere la questione in Ucraina bisogna fare una guerra senza pietà
no,
a Putin.
Sì, vabbè, ma gli mettiamo l'elmetto. Tu non li hai visti quelli
dov'eri
come
quando invadevano la Crimea?
Facciamo
dov'eri tu? Dov'eri
a casa
tu?
Mia, tu
a farti
dove,
i cazzi tuoi. A farti
tu
i cazzi dov'eri? Tuoi.
Facciamo un bel battaglione di tutti i Parenzo, li mandiamo in prima linea, si cacano
no,
sotto
dobbiamo,
al primo petardo.
Dobbiamo,
ma di cosa
dobbiamo sostenere l'Ucraina
vuoi dare i soldi per far morire gli ucraini?
E armi,
bravo,
armi
bravo,
per difendere
bravo,
la democrazia.
Vai a combattere.
Ma i partigiani come difesero la democrazia?
Ma loro difendevano
come
con loro sangue.
La democrazia in
tu
Italia.
Sei uno,
e gli ucraini uguale.
Sta... No, tu
gli
devi andare a combattere.
Uguale.
Se
boh,
sei per l'Ucraina deve
l'Ucraina,
andare
io vorrei che ci andassero i soldati.
Allora, devo chiudere con Rizzo.
Per me la NATO dovrebbe andare in Ucraina.
Rizzo su una cosa, allora oggi è difficile, questo è politicamente scorrettissimo, oggi dire che il femminicidio non è un'emergenza, e oggi dire come dico io, perché ovviamente anche un solo omicidio è grave, ma non è che c'è l'emergenza femminicidio,
come
perché
no?
I dati dimostrano che non c'è un'emergenza femminicidio,
le donne morte, assassinate,
non c'è
uccise.
Un'emergenza, l'emergenza è un'altra cosa, e soprattutto oggi non si può fare un complimento a nessuno, a lei capita, essendo lei un femminaro, essendo lei uno di quelli a cui la figa piace.
Complimenti, devo dire, io ho sempre mantenuto un certo riservo,
sì, però
ho fatto capire con gli occhi.
Lei lo fa capire con gli occhi.
Sì,
lo fa
sì.
capire con gli occhi. Però i complimenti oggi non si possono fare.
No,
se oggi...
pensi, però devo dire, è un po' sgarbato. Se passa una bella figa, non è che dici, oh, bella figa, è proprio
sì.
sbagliato. Però
sì.
le puoi far capire con uno sguardo che stai approvando quanto è bravo.
Sì, ma anche gli sguardi oggi possono finire sotto processo. Anche gli sguardi.
Chi l'ha detto? Ma cioè, ormai è un Vannacci.
Ormai non puoi fare niente.
Ma Rizzo è un Vannacci che non ce l'ha fatta.
Ma
ormai.
Sì, Vannacci.
È un
Rizzo
sei un Vannacci. Sei una specie di Vannacci. Quando scrivi un libro, Il mondo al contrario, atto secondo.
No, l'ho già scritto. L'ho scritto, esce in questo momento.
Allora,
mi sono dimenticato di portare.
La nuova alleanza è Rizzo, Vannacci, Cruciani. Questa è l'alleanza del futuro.
Beh,
è l'asse Roma Berlino. Praticamente l'asse Roma Berlino. Il patto Ribbentrop Molotov.
Conosce la storia.
Avanti tutta, forza Rizzo. Fermi.
Ciao a tutti. Abbasso Parenzo. Abbasso.
La Zanzara.
Certi annullati a Capodanno, la pescivendola strafiga bannata e bloccata perché urta la sensibilità degli animalisti. Ma andate a fare in culo, siete brutti, invidiosi. Abbasso Parenzo, abbasso le briganti e viva Bob Malone!
Oggi mi sono recato in una delle più grandi catene di librerie in Italia e ho comprato 3 copie dei Delitti e delle Pene di Cesare Beccaria.
Bene.
Una da tenere sul cuscino per i ladri, una da portare nello zaino per gli scippatori ed una da mettere nel cruscotto della macchina per chi mi rubasse il libretto di circolazione. Grazie David.
Bene, siamo qua dopo la furia. Dopo la furia Marco Rizzo, con un campione diciamo, del moderatismo, secondo Parenzo, per me non è affatto moderato.
No, ma posso dirti, non vorrei danneggiarlo.
Sì.
Non vorrei danneggiarlo, ma se tu mi dicessi gioco della torre, sì, da una parte chi Marco Rizzo.
Vabbè, questo è scontato, però, per te è Gasparri,
ma per te è scontato, che due volte lo butterei giù dalla torre.
Cioè, tu l'ex comunista e tu sei stato mezzo comunista.
Mai stato comunista.
Vabbè,
no, comunista mai siete. No, quello mai stato, ma io sono, mi considero un riformista, quindi non potrei mai stare dalla con.
Cioè, tutta, se dovessi scegliere tra Marco Rizzo e Gasparri, butteresti giù Rizzo.
Ma tutta la vita Gasparri a favore del Gasparri, io non vorrei danneggiarlo, ma è a favore della NATO. Certo. A favore di Israele contro il terrorismo islamico.
Voglia, ammazza.
A favore del mercato.
Certo.
Tutto sommato stanno facendo delle moderatismo, non stanno facendo delle riforme anche in materia di giustizia che sono tutto sommato molto
tu, ragionevoli. Non avresti dubbio.
Ma non avrei
nessun però migliore.
Non avrei nessuno. Allora, prima di coinvolgere, anzi salutiamolo subito, Maurizio Gasparri. Applausi a
Parenzo.
Andiamo Marco da Monza intanto. Marco da Monza, poi andiamo su Gasparri. Vai, si prepari Gasparri a questa battaglia. Però mi anticipi una cosa, prima è un po' una cosa di noi riveliamo ogni tanto qualche discussione che avviene in privato. Mi faccia questo paragone che ha fatto tra la Roma e la Lazio dei possessori di aerei.
È della Roma, Gasparri.
Sì, lui è romanista,
sì. Io parlo con alcuni esponenti della Roma.
Sì.
E allora praticamente loro dicono che siamo potenti, abbiamo i soldi, i freddi che hanno non so quanti aerei, manco Israele ce l'ha tutti gli aerei. Cioè, dopodiché ho detto vabbè, ho capito, voi c'avete gli aerei,
avete
i soldi, siete ricchi. Io c'ho Lotito, che io sono anche il capogruppo di Lotito, che c'ha due telefoni antichissimi, anch'io ne ho uno, lui c'ha solo quelli. Io c'ho quelli antichi e quelli moderni. C'ha i foglietti di carta che gli cadono dalle tasche, cioè vive in un disordine, come dire epistolare assoluto,
ma anche un po' mentale forse.
E c'ha 15 punti più di voi che ci avete tutta sta roba. Ma che ce famo con sta aerei? Ma quello c'ha i foglietti di carta, un telefono antiquato, si addormenta, si sveglia.
Come si addormenta?
Sì, ogni tanto si addormenta, perché lui lavora sempre, peggio di me. Io vado a dormire alle 3 alle 4, lui non dorme mai. Quindi ogni tanto, giustamente, quando parlano i grillini che dicono sempre le stesse cose, fa l'unica cosa utile, dorme.
Lei da romanista dice: come cazzo è possibile? Questi mi dite che c'è dei miliardi.
Tutto i miliardi. Allora, la inutilità della ricchezza, dei beni materiali,
dei freddichi.
Perché noi siamo lì che perdiamo col Como. Quello sta lì che insomma, partita più, partita meno. Sta in vetta a tutto, ha battuto l'Ajax che oggi non conterà più come ai tempi di Cruyff, però è l'Ajax che non è un detersivo che quando ero ragazzino c'era l'equivoco.
Per cui dice: com'è possibile?
Che gli vuole dire, capito? Questi con tutti
meglio qualche aereo in meno.
Ma io dico: vendete un aereo, cioè, quello Tito c'ha un'agendina di quelle di carta ancora.
Sì, lo so.
Cioè, io pure ho dei foglietti, però io ce ne
ho. Lui c'ha solo quelli, no? però.
Io ho un foglietto giallo, un post-it che è moderno.
Con tutte le nomine da fare alla Rai, le raccomandazioni,
Ranucci non c'è scritto, non pervenuto.
Cioè, quello di Report.
Però difendiamo il diritto di Ranucci di fare le inchieste, questo sì, bisogna dirlo forte e chiaro.
Uno che viva maltratta Ranucci. Donne fragili, se fosse stato un giornalista di destra contro una donna di sinistra, sarebbe stato già fucilato 3 volte. Invece Ranucci, che è protetto dalla sua protervia e dalla viltà di chi non lo sanziona, manda in onda la voce di una donna che non c'entra niente con l'inchiesta.
Però se la moglie sarebbe la moglie
di San Giuliano, che è danneggiata più volte dal comportamento delle persone che l'hanno circondata.
Ci sarà lei a querelare, cioè, allora, non la politica.
Io l'ho fatto.
No, ma lei mica è la moglie di San Giuliano.
Io ho fatto un esposto denuncia.
Un maschilista, stai dicendo. Tu hai detto
un torturatore.
Cioè, un torturatore. Torturatore erano quelli del torturatore.
Perché ho parlato con la persona colpita. Quindi mi ha aperto la debolezza, la fragilità e l'ingiustizia di questo comportamento protervo, violento e arrogante.
Allora ricordiamo che
e
cosa che è stata, diffusa, è stata diffusa
una conversazione tra marito e moglie che parlava di questa relazione.
Però il marito aveva messo in viva voce
ma vedi, io sto difendendo Federica Corsini, che è una giornalista rara,
ma ci mancherebbe.
Poi San Giuliano non è stata vittima, il ministro vittima. Se lui ha voluto far registrare la telefono, far ascoltare, quella la registrava, si è esposto a un rischio. La moglie, insomma, non è una vittima plurima.
Però ci penserà lei a querelare, non Gasparri.
Io faccio un esposto denuncia alla settimana contro Ranucci.
Ma perché?
Prima o poi troverò un giudice a Berlino. Ranucci è veramente un personaggio. Se non fosse così dannoso e violento, sarebbe da operetta.
Ma è un giornalista del servizio pubblico, scusa.
È un giornalista, io sono un giornalista.
Rispetto non nulla del servizio pubblico.
Giornalista.
Sì, certo.
Lui è del servizio, non è del servizio. Lui c'ha, si privasse della manleva, si andasse in televisione. Possibilità di essere querelato. Io non ce l'ho la manleva, io di quello che dico.
Tu sei un politico,
Gasparri.
Lo stai descrivendo
come un killer, praticamente.
No, la parola killer non la posso usare. Un torturatore.
Musica, maestri, musica. Allora, per chi non se ne fosse accorto, stiamo parlando di cose di Rai, di cose complesse, che non sono
tutti un programma seguitissimo.
Marco da Monza, Marco da Monza, vai Marco, dimmi.
Marco, ciao, io volevo tornare.
Possiamo
sulla
qui possiamo
della
disporre
ragazza
del senatore Gasparri come vogliamo. Sì, Marco più o meno, insomma, Marco da Monza.
Sono prigioniero.
È prigioniero qui, allora. Dimmi Marco, intanto sta al telefono come al solito, anche lui c'ha un telefono normale, prima l'ha chiamato un generale, prima è stato chiamato da un generale,
generale in pensione.
Da un generale in pensione su un telefono di servizio.
Però diciamo che non stanno organizzando un colpo di stato.
No, questo non c'è tutto. Marco da Monza.
Già in questione a 91 anni.
Marco da Monza, dimmi, Marco da Monza. Dimmi.
Io volevo tornare sulla questione della ragazza che
sì, quella incredibile. Oggi si vede si vede razzismo ovunque. No, questa ragazza qua, nazionale italiana, che denuncia di essere stata fermata da un addetto alla sicurezza in un negozio Apple e grida al razzismo semplicemente perché questo qua ha fatto il proprio mestiere. È una vergogna.
Vuole sapere il fatto.
Adesso dopo glielo racconto.
Questa ragazza, atleta della Guardia di Finanza, peraltro si è scoperto dopo, era in questo negozio, stava comprando un caricatore, ha preso questo caricatore, mentre prende questo caricatore si sposta e un commesso la insegue pensando che stesse rubando. Ma solo perché è nera, probabilmente.
No, quello è quello che denuncia lei.
Posso
quello
fare al contrario.
Dimmi, fammi sentire Marco, dimmi.
Posso fare al contrario.
Dimmi, dimmi.
Cioè, io vado sempre in un negozio in una grande catena.
Ma sono
cioè,
tutti di colore, ragazzo, peraltro, le persone che sono lì addetti alla sicurezza, peraltro.
Bravissimo.
Cioè,
esatto.
L'atleta
di colore,
era di colore.
L'atleta di colore,
sempre,
bravissimo, esatto.
E il commesso
sempre
era
bianco. Ma io posso denunciarli per razzismo? Perché sono bianco?
Beh, ma perché devi, ma scusami, ma perché pensi che siccome di colore sta rubando il caricatore?
Questa roba qui, posso dirti, Marco, posso dirti
5 minuti in cassa perché non funzionava, perché avevano dei problemi.
Però
loro
adesso, al di là di questo, Marco, posso dire questo qua, questo caso qua che oggi è scoppiato e dappertutto l'ho andato a vedere, è il razzismo immaginario, perché non esiste nessun razzismo. Questa qua è stata fermata semplicemente perché questo ha fatto il suo mestiere e pensava che stesse rubando. Non ci rompesse i coglioni sulla profilazione razziale, tutte queste puttanate.
Scura, perché era nera.
Ma chi l'ha
nera,
detto? Ma questo è un processo alle intenzioni. L'unica vittima in questi casi non è lei, è quel poveraccio che verrà messo alla gogna dalla Apple e per il politicamente corretto
licenziano pure.
Sicuro, ma vedrai al 100%.
Non conosco però i dettagli.
Ciao Marco,
posso
ciao,
dare
ciao,
sentenza.
Marco, ciao Marco, ciao. Allora andiamo a una delle polemiche del giorno, caro Gasparri, che è quella di Tony F.
Tony F
è un rapper, trapper, come diavolo si chiama, un cantante che lei può apprezzare, non penso che lei lo apprezzi.
No, no.
Il sindaco di Roma Gualtieri prima lo invita, senza evidentemente conoscere i testi delle canzoni, poi siccome le donne del PD è femministe, quello che è, e in parte anche del centrodestra,
certo,
si incazzano. No? Dice che un concerto deve essere l'unione dei popoli, l'unione delle intenzioni, no, deve essere una cosa su cui tutti sono d'accordo, che è una puttanata immane, perché la gente quando uno sale sul palco vuole sentire solo le canzoni eccetera, e lo caccia dal concerto di Capodanno. Però sta a Sanremo, però basta, cioè può andare a Sanremo.
No, non solo, Cinecittà World l'ha invitato a Roma,
sì,
al veglione di Capodanno che fanno aperto non so quante migliaia di persone. Ma la cosa di Sanremo è più grave, perché il linguaggio di questa persona è un linguaggio violento. Qui siamo nel regno del politicamente corretto. Se uno fa una piccola gaffe, se Giulia annusa un libro per dire che l'impasto della carta è fatto di acqua, lo criminalizzano. Non parliamo di altri, del Mastro, che vengono impiccati 6 volte al giorno. Questo perché può dire viva la cocaina, tu sei una puttana, cose del genere.
Ma chi ha detto? Tony F.
E ci sono le canzoni, io mi sono documentato. Lui
che ha scritto?
Altri.
Sì, lo so.
Però, guarda, Gasparri fa il parlamento, fa il senatore, quello fa l'artista.
Sto cucinando il mio brodo. Orologio e naso d'oro, perché sniffa evidentemente. Che
ma non lo so, non lo so se sniffa, se lo possiamo dire, saranno cazzi suoi.
Perché circola coca dentro il mio sangue.
Ma i testi, se i testi li scrivesse Gasparri sarebbero noiosissimi. Facciamogli scrivere a Tony F i testi delle canzoni.
Guardi, allora no, Baglioni ha cantato una canzone contro la guerra, tratta da una poesia di Trilussa. La conoscete? Ninna Nanna, è bellissima.
Quello
è Ninna Nanna. È una canzone con un testo di Trilussa.
Ma se Gasparri si mette a fare il critico delle
no, però tu dici che Tony F andrebbe cacciato anche da Sanremo.
Non va preso a Sanremo, se lo prendono a Sanremo.
No, è già preso. Faccio,
no, lo cacciano.
Come lo cacciano?
Lo devono cacciare, l'ho già dichiarato.
Ma chi?
Se la Rai si inginocchia alle
grimizi,
non può andare un personaggio che lancia, non a Sanremo, ma li ha lanciati questi messaggi. Conti o fuori, ma Conti sì, o fuori questo.
Io ti voglio bene.
Io sarò implacabile.
Ma non puoi decidere tu. Sarò implacabile. Non può decidere Gaspari, però. Non
allora,
può decidere.
Aspetta, la RAI.
Maurizio Gaspari è il capogruppo di Forza Italia al Senato, giusto? Sì.
E io dico che questo signore non può andare a Sanremo. O se non ne rispondono i vertici della RAI e Conti. L'anno scorso già a Sanremo è successo un episodio laico. Un episodio laico di cui non si è capito niente.
Pure Fedez fuori.
Ma John Travolta, con le scarpe di una marca. Lei ha capito. Voi siete uomini di comunicazione, sai quanto vale mostrare il marchio a Sanremo?
Ma infatti è stata condannata,
poi nessun dirigente è stato punito. Ora passiamo dalle scarpe alla cocaina. Io non dico di mettere solo Albano, che hanno ingiustamente escluso. Solidarietà Albano,
cioè,
Albano
dentro Albano e fuori Tony F, dici.
Levano Albano, può, invece cioè, Albano produce il vino, forse
tu,
per questo.
Ma non lo puoi
ma
decidere,
questo qui
però
lo dovrebbero decidere i genitori, se ce li ha. Dovrebbero dire torna a casa F invece che torna a casa
se la politica si mette a decidere chi va a Sanremo.
La propaganda della droga è sbagliata.
Anche Fedez fuori allora.
Ma Fedez ha fatto tanti errori nella
dunque,
vita.
Cacciato
quindi,
pure
non lo so, ha fatto canzoni a fuori
anche
droga, lui
sì,
lo nega,
contro i carabinieri, no, contro i carabinieri.
Ma allora anche quando Vasco Rossi, ma allora quando Vasco Rossi ha
la polemica
Vasco
c'è stata, Vasco Rossi ha contestato il nuovo codice della strada nelle norme più severe per chi circola
sempre
sotto gli effetti di droga. Io quando vedo la gente che muore, i familiari, penso a quelli che sono morti e ai loro familiari. Invece il cinismo di Vasco Rossi è veramente grave.
Ma Vasco Rossi è stato a Sanremo, Vasco Rossi,
io sto parlando
cantante
in generale. Allora, la propaganda e la minimizzazione sulla droga è una
Gaspari,
colpa grave.
Non è possibile che decidi tu chi va a Sanremo, questo è il
ma punto. Io sono contrario, mica decido io, posso dire quello che penso.
Dirà quello che penso.
Capito, ma se dici
non ho capito, io mi batterò perché non ci sia. Sai quante battaglie ho fatto che ho perso?
Tu dici fuori Carlo Conti o Tony F.
E certo, voglio dire, Carlo Conti, che è una persona ragionevole, il Festival sarebbe
l'ha
un momento
lui
nazionale popolare, un momento.
E quindi devono
di famiglie,
esserci le canzoncine dedicate alle famiglie.
Autori che diffondono messaggi sbagliati sulla droga e sulle donne, le donne puttane o altre cose. Ne volete vedere
se ne frega,
i testi?
Ah, come
a
me non piacciono.
Allora,
me
se io dico una cosa del genere sulla donna, mi prendono
ma
a matto.
Ma non la presenta a Sanremo la canzone,
allora,
facciamo,
ma neanche in Parlamento.
Va bene, faccio una proposta. Tony F, Fedez prenda i comizi di Gaspari e le trasformi in trapper.
Non c'è
prenda
bisogno.
i comizi di Gaspari.
Non arrivo a questo punto di autoadulazione. Non voglio dare a lui un vantaggio così grande.
Allora, lo sa Gaspari che Parenzo sostiene che la pattuglia del Corbetto non doveva inseguire quei due ragazzi?
Non
Parenzo
lo sapevo.
Sostiene?
Io
Parenzo
ho visto il video nei programmi Mediaset.
Sì,
posso dire,
da del
si può dire
no, certo.
Sì,
sì.
Mi è sembrato un inseguimento che oggi con le telecamere sulle gazzelle dei Carabinieri si può riprendere. Perché quelli sono scappati 7-8 km andando contro mano? E si fermano, si devono fidare dello Stato. Forse avevano troppi soldi in tasca e non erano in grado di spiegare
l'avvocato,
850
no.
euro che facevano l'elemosina. Io sto dalla parte di quei Carabinieri, 100 euro. Eccoli qua, glieli faccio vedere. 100,
se la firma 100, un po' di
200,
più.
Ecco, 200, 250 euro.
Vabbè, non è mica un dramma, 250.
Non c'ho manco il portafoglio,
e quelli non possono
credito,
averne 500
euro.
E quelli 500 ne avevano che
non lo so, però la fuga è ingiustificata, espone poi i cittadini a rischio, ma la gente che stava, ho capito, ma ha fatto
e
una scelta tragica
per
perché
aver
è morto
chiesto
lui.
Ho capito, ma
quindi questo dimostra la sua morte quanto sia stato sbagliato. Oggi sarebbe
però
vivo e si dovrebbe difendere da qualche accusa. Meglio vivo e casomai da dover giustificare delle condotte,
piuttosto
pagare la multa
però,
che
scusi,
è passato con Rosso, che è morto.
I carabinieri sono indagati per fatti gravissimi.
Quali
ma omissione di verbale. Pare che abbiano chiesto ai testimoni di cancellare il video.
Magistratura.
La procura,
guardi,
sì, è un'indagine.
Se uno va in giro su una scena di un delitto di una persona morta, si può dire a una persona non riprende. Nei tribunali americani non si può entrare con la macchina fotografica.
Non si può dire di cancellare una prova.
Ma uno non va lì sulla scena di quello che era diventato un fatto di rilievo penale,
no,
questo ragazzo che è
morto.
Ma
una cosa molto grave.
Non c'ero sul posto,
ma
non
i carabinieri
lo so.
Hanno chiesto
io
di cancellare
sto dalla parte dei carabinieri
a prescindere. Anche qualora venissero condannati.
Vedremo, condannati da chi? Da questa magistratura. Da chi? da quelli che non vogliono cacciare i clandestini.
Ma come nel caso Cucchi?
Dai magistrati.
Nel caso Cucchi, ma guardi, il caso Cucchi, quei carabinieri condannati nel caso Cucchi, ma sono indegni di avere
non scappava inseguito dai carabinieri. È diverso il discorso. Stava dentro una caserma dove lo Stato deve garantire la immunità. Quel carabiniere che, per esempio, anche in una caserma, l'americano che era stato blindato, è stato assolto. Gli assassini hanno avuto 11 anni dopo aver ucciso il brigadiere Cercello. Che vergogna.
Musica. Allora, io voglio ancora tornare sulle canne con Gasparri, che è una nostra vecchia diatriba inevitabile, poi soprattutto perché c'è questa cosa del codice della strada. Ora, senatore Gasparri, noi ci conosciamo da tanto tempo, eccetera. Lei non può permettere che le persone che si vengono fermate, questa è la mia grande battaglia. Io sono d'accordo sul fatto del controllo sul telefonino, di inasprire le sanzioni sul telefonino, sull'uso del telefonino in macchina.
Ci manca
per
pure,
carità di Dio.
Incidenti
per
accadono.
Carità di Dio, va benissimo. Dovete essere feroci su questa roba qua. Però uno, se ti trovano una traccia di marijuana dopo due giorni che ti ritirano la patente, è una follia. Lei...
Guardi, è una norma che serve a dissuadere questi comportamenti.
Ma perché? Perché
io la
prova
la condivido.
Ci si può drogare.
È una cosa sbagliata, è dannoso per la salute, per la propria integrità psicofisica.
Ma chi l'ha detto?
E come chi l'ha detto? La scienza, gli effetti che fanno anche le droghe cosiddette leggere.
Ma anche il vino.
Il tetraidrocannabinolo e anche il vino, ci sono delle norme sia per la circolazione stradale sia per quanto
dopo
riguarda
due giorni. Non sei un pericolo in strada.
Ma
non
guardi,
sei un pericolo.
Io credo che dissuadere dall'uso delle droghe, anche fatto due giorni prima, sia una cosa virtuosa e positiva. Condivido e ho approvato queste norme. Poi la discussione è sempre aperta in un paese, stiamo discutendo. Lei sostiene una tesi diversa, altri
no,
non
ma
sostenuta.
La tesi, io sostengo la tesi che se uno viene fermato e non è alterato
guardi,
e
sapere,
ha solamente delle
può
tracce.
Darsi che uno, sapendo che l'aveva fatta due giorni prima, sapendo che poi dovrà guidare, smetterà di drogarsi, perché poi casomai guida il giorno dopo, guida due giorni
ma
dopo.
Che vuol dire smetterà?
Io ho visto
di
autisti di gite scolastiche andare fuori strada sotto l'effetto di droga, se le ricorda queste cose?
Certo.
E quindi io credo che noi dobbiamo introdurre delle norme e non piangere dopo i morti.
Ma questa
meglio
è la
più severità
di chi
che
si fa le canne.
No. È la sicurezza stradale che non è mai
ma
sufficiente.
Si chiama disegno di legge lacrime.
Scusa,
da coccodrillo.
Lei davvero
non l'abbiamo approvato, io sono convinto.
Lei davvero pensa che chi si fa le canne, cioè chi si fa di coco, di eroina, è passato dalle canne? Dunque,
guardi, c'è un'altissima percentuale statistica. Lei vada in una comunità, ma perché non viene con me un giorno in una comunità a parlare con i ragazzi? Io vengo da voi, vengo a parlare con tutti, mi confronto con tutti. Andiamo in una comunità, parli con 50 ragazzi e si faccia raccontare la loro vita.
Ma come, chi è diventato ubriacone è passato dalla birra? Mica vi diamo la birra, però.
Però c'è sempre un escalation. Non tutti quelli che prendono droghe leggere passano a droghe pesanti. È rarissimo che qualcuno abbia iniziato da droghe pesanti. Quasi tutti quelli che arrivano a droghe più pesanti hanno avuto droghe di ingresso.
Ma
dopodiché lei venga un giorno a parlare con un po' di ragazzi in una comunità, le racconteranno l'esperienza reale.
No, ma io lo so
non
benissimo,
quella teorica,
ma che vuol dire?
Da salotto.
Ma la realtà ci dice.
Parenzo è così al naturale, per esempio.
Beh, sì, io da ragazzo qualche cannetta l'ho fatta, devo confessare.
Però poche, perché
in 15
poche,
secondi, com'è la risposta? Ci avete gli erigoti, gli avete gli tanti aerei, gli hai dati.
Cioè, quello non c'ha manco un telefono moderno, gli cadono i pezzi di carta, noi ci abbiamo i prendi con 15 aerei e ci abbiamo pure 15 punti di meno. Ma che c'è? Servono tutti questi aerei, comprate i giocatori buoni.
Fermi tutti, grazie Gaspar.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
E siamo chiusi nelle case come topi, con le allarmi, con le spranghe alle finestre, si spranga le porte prima di andare a letto, perché rubano tutte le sere, c'è un escalation di furti nelle case, è un problema nazionale, cazzo, e questi della sinistra vogliono indagare i carabinieri invece di dargli carta bianca per poter risolvere il problema. Andate a fare in culo! Andate a vedere che fanno le risorse! A giro per Padova con l'ascia!
Questo è gravissimo.
Attaccare i poliziotti! Le risorse erano quelli che ci dovevano pagare tutto loro, anche la pensione! Andate a fare in culo, andate!
Beh, è tutto vero quello che dice Jonathan, soprattutto l'abbiamo già detto, con questa immagine agghiacciante che di Padova, dell'immigrato con l'accetta, dell'immigrato con l'accetta. Alessandro da Milano, avanti tutto, Alessandro da Milano, dimmi, anzi,
faccio prima ascoltare.
No, vai tu, poi mando un audio in onda, dimmi Alessandro, dimmi.
Telefono riguardo di quello che è stato detto l'altra sera, sì, di quella persona che ha parlato dei club di scambisti, sì, che ci sono omosessuali, no? Sì. Mi garantisco che non è vero, dentro sono gli uomini, sono tutti etero, ci sono tante donne bisex, poi potrebbe capitare.
Ma ci sono anche,
l'uomo
locali
bisex.
Scambisti, ci sono anche locali scambisti per omosessuali, qual è il problema? Non ho capito.
Sì, cioè, per dedicati agli omosessuali, però i locali scambisti che dove ci sono le coppie, comunque ci sono le coppie.
Sì, ma molti sono bisex. Tu sei un frequentatore?
Sì, assolutamente sì.
Ma con chi?
Sì,
con tua moglie? Non potresti stare senza, sei addirittura dipendente dei locali.
No, ma è una meraviglia, è una favola andare lì.
Ma
no,
come
vai?
Come
di un locale in particolar modo.
Con tua moglie, con chi vai? Con la tua compagna, con tua moglie?
Sono stato anche con lei, però lei non è interessata, per cui ci vado con altre persone, capito?
Cioè, non capito, la tua compagna sa che tu vai con altre persone, con altre donne nei locali per scambisti?
Beh, sì, certo.
Cioè, ma lo sa lei? È consapevole di questo?
Sì, certo, è ovvio.
E dunque siete una coppia aperta?
Sì, ma sì, è ovvio che siamo una coppia aperta, però voglio dire, è un po', cioè, dove vado io senza, come hai detto tu fare pubblicità?
Vai là perché sei molto dotato, perché sei avvelenato, perché il sesso
perché
per te
piace,
è un'ossessione.
Perché è un ambiente bello, perché è ogni volta è una cosa diversa, perché si sta bene, perché può essere che tu vai solo con una e stai solo con lei e non fai nulla con nessuno, o può darsi che la sera ti diverti con altri, non sai come vai, non devi andare lì con la fissa di fare per forza, vai ed è naturale.
Parenzo dice che non vale da nessuna parte. Ma se Alessandro vuole andare nei locali per scambisti, io non capisco il senso di questa telefonata. Tu chiami per dire che in realtà nei locali per scambisti dove tu non esistono omosessuali, questo vuoi dire?
No, assolutamente no.
Ci saranno bisex.
Sì, donne bisex, forse qualche uomo bisex, ma io non ho mai visti.
Ma io non ho capito, lei con la moglie a un certo punto, mentre torna a casa alle 7 di sera...
No, a me piacerebbe andare con la moglie, ma lei non è interessata.
La moglie non ci vuole andare.
La moglie non sa
prima
che lei va.
Sì, poi lo sa.
Fare una giornata, Quale vai il weekend, entri magari a mezzogiorno, esci la sera.
Sì, ma è incazzata la moglie però per questo.
No, non è incazzata, lo sa benissimo, non hai seguito la conversazione di prima, eri distratto. Scusami Alessandro, non ho capito bene.
Ma mi sembra tutto strano.
Tu puoi passare tutto il giorno? Puoi passare tutto il giorno in un locale?
Sì,
e dov'è che passi tutto il giorno? Scusa, spiegami.
Sotto è una spa naturista e sopra è quello che vuoi tu, è diviso in due. Questo posto è molto bello.
Tutto il giorno là passi, tutto un intero giorno.
Non lavora.
Ma c'è lo spettacolo, c'è da mangiare, mangi, bevi. Lo spettacolo normale.
Con quante persone riesci?
Lo spettacolino di Cruciani, c'è magari, lo spettacolino di Cruciani. Via Crux fanno.
Con quante persone riesci?
Ma vaffanculo, va tu e anche Cruciani.
Con quante persone riesci ad andare in una giornata intera?
Non lo sai, può darsi che vai con una, può darsi che vai con tre, può darsi che vai con più persone, non lo sai, capito? Non lo sai.
Ma sì, ma ognuno fa quello che vuole, libertà.
Chiaramente.
Quindi uno paga il biglietto d'ingresso e poi dopo gioca con te.
Hai la testa, l'ingresso. Non è detto, può darsi che tu, Parenzo, vai con tua moglie e stai solo con lei.
Ma io ancora con questa storia, io vado al cinema con mia moglie.
Ma
vado al ristorante dal dottor Nico Romito.
Io sono dell'idea di Giuseppe, non si può essere monogami una vita intera, non puoi metterti a 20 anni, a 30, 40 con una donna e stare una vita intera solo con lei, non si può fare.
Bravissimo.
Non lo fa nessuno.
Ciao Alessandro, ciao grandissimo, ciao. Allora abbiamo qui Fabrizio Marrazzo, partito dai gay. Buonasera. Caro Marrazzo, lei frequenta i locali scambisti?
No, scambisti no, però qualcuno ce n'è stato in passato.
È passato,
sì.
Sì, perché dicono che i gay sono predisposti, diciamo, all'orgia, sono predisposti alla promiscuità, sono predisposti.
No.
Beh, un po' sì.
C'è una parte sì, una parte no, come tutti, ci sono una parte eterosessuali che è predisposta, una parte
sì,
no.
Sì, ma sono più predisposti alla perversione, così dicono. Così è la vulgata.
No, perché alcuni che semmai sono più visibili, frequentano, ma non tutti. Ci sono anche il gay.
A lei non piacciono le ammucchiate, oppure le piace solamente lo one to one?
No, per tua.
Io personalmente preferisco il rapporto personale, però dopodiché, insomma, quando ero ragazzo
ha fatto
andato.
Anche delle orgette.
No, oggi no, però ho fatto delle frequentazioni pure. Un po' più particolari. Vabbè. Ma se capitare, ma come capita a tutti i giovani, insomma.
Capita tu fare sesso a 3, a 4, le sarà capitato, no?
Basta andare nelle discoteche, insomma, si vede.
Adesso non esageriamo. Le faccio sentire quello che ha detto il dottor Donzelli. Conosce Donzelli? Lei, Donzelli è uno plenipotenziario dei Fratelli d'Italia, grande organizzatore.
Mi ha invitato da te, io colgo l'occasione, anzi, per ringraziare nuovamente.
Comunque, Donzelli sulla parola frocio e sui militanti omosessuali di Fratelli d'Italia. Vai, regia!
Ci sono centinaia, se non migliaia, di dirigenti e di iscritti di Fratelli d'Italia che hanno un orientamento sessuale diverso dal mio, ma che si divertono a dire frocio, a ridere, a scherzare, perché non si vergognano di questo e gli piace ridere e scherzarci sopra. E tutti, centinaia e migliaia di iscritti e dirigenti di Fratelli d'Italia pensano comunque che l'utero in affitto sia una vergogna e non per questo sono meno gay degli altri.
Ha fatto un coming out, ha fatto finalmente, dopo anni, dei suoi militanti, ha detto che esistono un sacco di militanti.
Lei è stato mai, ha avuto mai rapporti sessuali con qualcuno di Fratelli d'Italia?
Con qualcuno? Sì.
Ha avuto rapporti sessuali con qualcuno di Fratelli d'Italia?
Migliaia. Ma all'epoca era Alleanza Nazionale.
Vabbè, all'epoca Alleanza Nazionale. Ma secondo lei la percentuale di omosessuali è maggiore nella sinistra o nella destra?
No, è uguale. È paritaria.
Migliaia, ha detto Donzelli.
Sono sconvolto.
Migliaia di militanti.
Ma migliaia vuol dire praticamente l'80%.
Che si chiamano frocio tra di loro. Lei vuole punire la parola frocio,
loro non lo so, però la parola
frocio vuole punire la parola frocio, lei
dipende in che contesto viene
sì, ma
detta.
Lei vorrebbe multare questa parola, lei ha sempre detto
se una persona la dice in un contesto offensivo, esempio la frase che ha detto Donzelli in questo caso non era discriminatoria, la frase che invece io rivolgo ad una persona che non conosco,
no, se io
dico
frocio,
quello è offensivo,
ma non è offensivo, ma che offensivo, di che se invece sei gay, no, chi lo decide che frocio
ma poi dipende il contesto, io non è che se vedo una persona che è ebrea dico se ebrea, una persona estenera io dico se
ma se io dico ebreo non è ebreo una persona, non è che
contesto può essere offensivo,
ma non diciamo
uguale, c'è la legge che lo tutela, dipende anche
cioè, se uno per strada mi urla ebreo, beh, è un po' strano, esatto, diciamo, ciao David,
una multa, hai detto che per alcune parole usate bisognerebbe mettere delle multe, ti rendi conto della follia,
se io dico, ma non solo il contesto, se io dico delle frasi offensive una persona deve essere multata, come oggi se io dico che un ebreo inferiore vengo multato e sanzionato o lo dico su un nero, la stessa cosa deve avvenire sulle persone,
assolutamente,
cosa che oggi la legge non prevede.
Dottor Marrazzo ha perfettamente, ma è chiaro, questa è la palissiana.
Scusi, un prete è stato massacrato, il mio amico Don Mazzaid, Don TikTok a Verona, è stato massacrato,
è un prete
dalle associazioni gay eccetera, perché ha detto che secondo lui non è un comportamento adatto, diciamo, alla per lui è un comportamento, diciamo, non malato, non ha utilizzato malato, è un comportamento contrario alla morale cristiana, e perché poi si è arrabbiato perché ha detto che c'è troppa frociaggine nel vedere un albero di Natale fucsia.
Allora, e lui è più reazionario del clero, ricordiamo che l'ultima volta che Papa Francesco ha utilizzato la parola frociaggine si è scusato.
No, la seconda volta non si è scusato.
In Vaticano andrà il gruppo LGBT con tanto di bolla papale
malissimo.
Per il giubileo, quindi insomma mi sa che questo prete è un po' ormai fuori moda e fuori tempo, è ultraclericale. Queste esposizioni sono le posizioni sbagliate che
ma perché sbagliate? È libertà di pensiero che genera discriminazione
perché se io dico se io dico a dei ragazzi che chi è gay è in una condizione di peccato, gli metto una condizione
ma per la chiesa
addosso.
È peccato, non è che potete cambiare le sacre scritture,
sì, ma la chiesa se lo dice proprio i fedeli, se lo dice in altri contesti sbaglia,
no, dice che è peccato, punto,
ma se lo dovrebbe dire
è una discriminazione
fedeli, non pubblicamente
è una discriminazione, cioè dire che è peccato è una discriminazione.
Buttiglione, che disse che gli omosessuali, l'omosessualità era un peccato, non divenne commissario europeo,
non c'è dubbio.
Per un cattolico
non si può dire che l'omosessualità è un peccato, Marrazzo.
Se lo dice nei contesti religiosi, ma se lo dice
in pubblico,
in pubblico è una discriminazione.
Ma come fai a dire una follia del genere?
Siamo a Teheran.
Esatto. Ma che vuol dire? Ragione. Ma è una cazzata, ma uno può dire la propria opinione o
non
no?
È l'opinione, questa è un'opinione discriminatoria.
Ma non è discriminatoria, Marrazzo.
Un tempo si diceva che gli ebrei e i neri erano inferiori, non si diceva pubblicamente. Da quando c'è la legge non lo si dice più, magari le persone lo pensano lo stesso, ma non lo possono
dire. Ma non potete cambiare la Bibbia, Marrazzo, non potete
cambiare
la Bibbia.
È cambiare l'impostazione, cioè se io non lo dico in un contesto istituzionale, in un contesto pubblico, commetto commettono la discriminazione nel contesto religioso.
Ma se io sono,
uno sceglie di andare in quei contesti,
per esempio, se io sono contrario alla, se io considero quella tra due gay non una famiglia, è una discriminazione questa?
No, questo non credo.
No, dipende che dipende
no,
che
io
contesto.
Dico, per me non fanno famiglia. Due gay non fanno famiglia. Due donne, due dei uomini o donne che siano, non sono
dipende
una famiglia.
Dipende che contesto. Se io in quel contesto sono un giudice, sono un rappresentante pubblico che vado a privare dei diritti una famiglia LGBT, crea una discriminazione.
Ma per
se
me non è
la mia opinione personale, me la tengo. È un'opinione
sì,
che
ma
io
se
non
io
condivido.
Dico,
che
ma
è
se io dico, due gay non possono formare una famiglia, ma non sarà mica discriminatoria questa cosa qua. Per
questa,
me non sono famiglia, punto e basta. Ma
questa,
se lo dici,
questa frase è una frase offensiva che può non definirsi.
Come offensiva?
È offensiva perché è famiglia, per la coppia gay che ha dei figli ed è famiglia.
Ma se uno,
non sono riconosciuti.
Ma per me tutte sono famiglie.
Cioè, su TikTok un ragazzino di 12 anni che racconta appunto che è figlio di una coppia gay e racconta le frasi che lui vive quotidianamente. E quindi lui, per lui quelle frasi non solo sono discriminatorie, ma sono anche offensive e le fanno stare male. Quindi
ma
io non dico quella frase per non far star male quelle persone.
Ma ho capito, ma noi siamo nella civiltà dell'offesa e tutti si sentono offesi per qualsiasi
corretta,
cosa.
Vabbè, diciamo che forse la civiltà dell'offesa non va molto avanti se poi la gente si suicida e succede quello che succede.
Scusi, nel Parlamento attuale di Fratelli d'Italia quanti omosessuali ci sono nel gruppo, nei gruppi di Fratelli d'Italia?
Ce ne sono diversi, devo dire, sono stato da tre, alcuni mi hanno pure accolto e mi hanno pure detto che
deputati
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 o dirigenti
deputati o dirigenti. E perché non vengono fuori secondo lei?
È una scelta personale, molto spesso familiare. Anche a sinistra ci sono molte persone LGBT che non lo dicono, è una questione.
Secondo lei bisognerebbe
familiare.
Fare coming out sempre?
Se uno allora fare coming out costa, fare coming out non è gratuito. Se io faccio coming out significa che domani
ma che costa? Viene portato su un palmo di mano a tutti, non diciamo cazzate.
Non è vero,
dai.
Perché se io faccio coming out posso avere la discriminazione in famiglia, posso avere la discriminazione sul lavoro, tra i compagni.
Ma
non
quando mai?
Fare
ma sul lavoro fare coming out,
fare coming out
sei appoggiato da tutte le associazioni possibili immaginabili.
Sì, ma
dai,
poi vieni licenziato oppure
ma se oggi dice una, se oggi ti dimostri eterosessuale con qualcuno o dici a me piace un bel culo, a me piace una cosa e ti massacrano.
Ma quello è diverso perché quello sono. Sono altre affermazioni contro le donne e sono su femminicidio.
Ma
oggi
femminicidio?
Ancora dichiararsi omosessuale purtroppo ti dà una discriminazione.
Vieni portato su un palmo di mano.
Ma non è vero, non è vero.
Fermi
perché
tutti.
La parola offensiva per eccellenza in Italia purtroppo sono le parole contro gli omosessuali.
Se tu vai Finocchio, in un bar, una bellissima parola. Lei dovrebbe essere orgoglioso di essere. Lei è Finocchio?
No, io sono
lei. Lei dovrebbe essere orgoglioso di essere chiamato Finocchio.
Perché
il Finocchio è una pianta meravigliosa. Il Finocchio è una cosa straordinaria.
Sì, venivano bruciati.
I semi di Finocchio venivano utilizzati perché quando gli omosessuali venivano bruciati si utilizzavano i semi di Finocchio per
non
far sentire l'odore del corpo bruciato.
Sì.
Questo ricorda Finocchio.
Fake
quindi
news.
Finocchio è brutto. Non è una fake news. Non
lei
è
un Finocchio.
Non è una fake news.
Lo riconosco sia orgoglioso. Sia orgoglioso.
Non sono Finocchio. Non sono orgoglioso.
Fermi tutti. Fermi tutti. Grazie Marrazzo.
La Zanzara.
Parenzo, io ci provo a svegliarmi la mattina senza mandarti a fare in culo, però dopo quando sento questi podcast e mi capita di sentire cose del tipo è scappato perché era impaurito, perché non aveva il patentino, oh brutta testa di cazzo, stava guidando senza patente, ma ti rendi conto? Ti avesse investito qualcuno? Ah? Coglione!
A Parenzo ci hai rotto il cazzo che devi sempre minimizzare, giustificare. Non aveva il patentino, non aveva il motorino. Sto cazzo, per guidare quello scooter, che era uno scooter a 10.000 euro, cioè la patente A, che si prende a 24 anni. Quindi non diciamo stronzate e non minimizzare con motorino, scooterino, motorino, ma vaffanculo.
Insegnano tutto adesso.
Siamo sempre lì sulla questione Corvetto, con questo inseguimento, perché quello è stato uno scoop, il filmato dell'inseguimento dei carabinieri, caro Parenzo, sono giorni che te lo dico, quello è lo scoop, non aver invitato gli avvocati,
dalla parte della vittima, lì c'è una vittima, bisogna capire come è successo, come è morto, quella è la vittima in questo momento, è la vittima.
Adesso però ti faccio sentire quello che dice un signore che si chiama Lamberto Mondini, filosofo e scrittore, sai che adesso fanno l'it wallet che tu puoi mettere tutto dentro, tutti i documenti, sai che puoi mettere tutto dentro digitale, tutti i documenti digitali,
bello, bellissimo,
tutti i documenti, qua qualcuno ricorda la Germania nazista,
una Germania,
vai regia.
L'IT Wallet mi ricorda molto quando durante la Germania nazista qualcuno ai controlli diceva papire, cioè dammi la carta, quindi
mamma
sei
mia.
Ariano passi, non sei Ariano ti mettiamo da un'altra parte. L'IT Wallet quindi è come il papire, è come una sorta di super green pass. Se questo succede, significa essere in una grande Auschwitz, senza la frase sopra cancelletto, il lavoro rende liberi. Quello che è diventato l'Unione Europea oggi, o meglio quello che è stato realizzato, ovvero il progetto originario, altro non è che il progetto della grande Germania nazionalsocialista. Non a caso il nome della von der Leyen era uno dei bracci destri di Adolf Hitler.
Io stavo guardando nel mio telefono,
sì,
io
sì.
Ce l'ho, io ho tutto, biglietti, carte di credito, passaporti, tutto nel wallet.
Dici non c'è nessuno scandalo, una cosa di questo, non c'è il controllo.
Ma è la tecnologia che ti aiuta,
cioè,
anzi,
più
vai
facile
lì,
campare.
Paghi col telefonino, non hai bisogno.
Sì, effettivamente, quando io vado col taxi pago col telefonino, pago ovunque.
Paghi, fai tutto col telefonino in automatico, ma che cos'è il controllo del...
Luca da Gallarate, vai Luca da Gallarate.
Non ti ho sentito ancora chiedere scusa ai genitori di Giulia per la tua vergognosa uscita di settimana scorsa.
Ma qual è, scusa, Giulia chi, scusami, Giulia chi?
Ma Tramontana.
Ah, Giulia Tramontano, sì, Giulia Tramontano, non sai manco il cognome.
Ma che cazzo ti è venuto in mente?
Sì, ho dato una notizia.
Hai dato spazio.
Questo
a un
è il tuo giudizio, largamente condiviso.
Sedia elettrica.
Questa è la tua convinzione. In Italia non c'è la pena di morte, come sai.
La
dunque
dovrebbero mettere, la dovrebbero
ma va
mettere.
Benissimo,
io ti ricordo,
ma è la tua opinione,
ricordo,
è la tua opinione.
No, la mia opinione è di tante altre persone.
Ma
tu
sì,
va
benissimo, ma che cosa c'entro io? Scusa, cosa c'entro io? Cosa c'entro io?
Che in un attimo di follia ha dato.
Scusami, Luca, io so benissimo quello. Qui non stiamo qui a rifare il processo. Io so benissimo quello che è successo. Sappiamo benissimo, dopo la sentenza di primo grado che lo ha condannato all'ergastolo, quello che è successo. Io non c'entro nulla, però. Io
come cazzo ti è venuto in mente?
Ho dato una notizia. Le prime parole di un ergastolano condannato all'ergastolo, di un signore condannato all'ergastolo per un delitto orrendo. Le prime parole dopo la condanna. Ho dato una notizia.
Ha provato a dargli fuoco due volte.
Ciao
tu,
Luca,
hai
ciao,
letto,
ciao,
ma vai a fare.
Ciao. Marco da Prato, vai Marco, dimmi. Marco?
Sì, io chiamo per appunto.
Io questa contestazione, caro Davide, questa
no, io capisco, posso dirti, io ho condiviso questo scoop che hai fatto, va benissimo, quindi complimenti, il tuo scoopettino lo hai fatto. Però un po' questa rabbia la capisco, perché prima.
Cioè, non ho capito, dovevo dare un giudizio
no,
sulla
però
persona.
Prendere le distanze,
ma
in
prendere
modo
le distanze
netto,
che vuol
forte,
dire. Ma è chiaro che prendo le distanze dagli omicidi, che vuol dire?
Poi stato caffo. Insomma,
cioè, una sfilata di mostri, dici tu.
Il monologo con Vannacci, poi dite che il femminicidio, non esiste la parola femminicidio, ma insomma, se uno dovesse prendere un foglio bianco,
sì,
come
fare
davanti,
l'elenco,
e
diciamo,
fare l'elenco delle cose che tu dici, non esiste femminicidio, e vabbè, poi con quell'altro, il generale lì, dite le solite corbellerie sulle donne, poi inviti
ma Caffo è stato condannato in primo grado, il filosofo Caffo in primo
Caffo
grado
appena condannato con l'accusa
certo,
gravissima
quando?
Di aver menato la fidanzata e lo inviti è lo scuppettino, perché fa lo scuppettino.
Vabbè, Marco da Prato,
però
dai,
insomma ti vedo freddo sui temi
ma
del quale, femminicidio
vaffanculo.
E molto allora attento invece in questo caso ad essere garantista. Muore il ragazzo che guida una motocicletta, gogna mediatica, infame.
Marco da Prato
è un giochetto
Prato
che la gente ha capito, sì, e ha smascherato.
Marco,
chiamo per una notizia di scorsa settimana, sì, dove nella periferia di Prato a Firenze, sì, una donna gli ha occupato per 8 mesi una casa tramite Airbnb senza andare via. Ecco, io dico, ho sentito dire che la Salis appunto si sente un po' sola in Parlamento, quindi guarda, io invito Parenzo e
lei è fascista, Marco, lei è fascista?
Ovviamente,
poi non è scontato adesso, non è che è scontato.
Ma ovviamente
non è scontato, scusi. Abbiamo già uno simpatizzante per il fascismo a Prato, il mitico Jonathan. Non è che c'è bisogno di aggiungere altro.
Ovviamente,
tutti fascisti.
Ma non è vero, Prato è una città amministrata dal centro-sinistra da una marea di tempo. Che cazzo dici?
Ma siamo fascisti.
Comunque, in ogni caso,
anche comunisti a Prato sono fascisti.
Siete nascosti dei vermi.
Però, comunque, Prato, posso dirti una cosa? C'era quella frase di Del Mastro che ha fatto discutere, quella sul prendere la pelle da alcuni di quelli che occupano le cose. Una frase cosa è sacrosanta. Però io ho aggiunto, fatelo, siete al governo, se volete fare le leggi per far cacciare,
ad applaudire in prima
fila.
Ciao Marco.
Allora, grande ritorno qui alla Zanzara di un personaggio che ama molto, che Parenzo ama molto. Parenzo ama moltissimo, ogni volta è sconvolto quando lo vede, non so perché. Flavio D'Agate, il matematurgo, un personaggio che tu ami moltissimo.
Salve a tutti, successi sempre.
Applausi, applausi per favore, applausi, applausi dalla regia, molto bene. Allora, caro D'Agate, innanzitutto bisogna, per far ricordare alle persone
gente
chi sei, tu sei fondamentalmente...
Lui è uno che ha tantissimissimo tempo libero, anzitutto, per introdurre...
Lei è totalmente asessuato, diciamo la verità. Questo,
sono
diciamo.
Asessuale.
Ma questo non è un problema.
Asessuale.
Ma è anche
asessuale.
Senza un lavoro, soprattutto, con molto tempo libero.
Ho fatto un lavoro interiore su me stesso.
Sì, ha fatto lavoro su se stesso perché non ha lavoro, un lavoro però... ufficiale, quindi questo è il tema vero.
Ma lei lavora ufficialmente?
No.
Attualmente non lavoro, sono diplomato con 100 centesimi, sì. Ho anche al liceo, sì. Ho anche una laurea in fisioterapia,
sì, ma, però non lavora.
Non lavoro e beh, mi piacerebbe molto lavorare.
Lei ha quanti anni ha, signor matematurgo?
39
anni. Benissimo. Lei sostiene
da
oltre
quanto
che
tempo non lavora matematurgo, perché uno quando non lavora tanto
dal
tempo.
Dal 2015,
ecco,
ho fatto delle fisioterapie.
A me dispiace tantissimo perché uno che però peraltro non lavora dal 2015 ha di conseguenza moltissimo tempo libero
anche per pensare,
per pensare troppo e quindi pensa troppo e diventa un matematurgo.
Così,
è il problema.
Così scopro, per esempio, che al formarsi del campo magnetico di ogni pianeta verrebbe attratto dal campo magnetico della stella.
E quindi
verrebbe vinta la forza di gravità, tutti i pianeti cadrebbero nella stella.
Così, lei quando l'ha fatta sta scoperta?
Qualche giorno fa.
Ma è una scoperta del cazzo. Scusi, perché è una scoperta del cazzo. Perché se lui va nelle università, dalla facoltà di fisica o di astronomia, a raccontare una cosa di questo tipo,
sì,
e lo prendono a calci nel sedere,
e non importa, intanto ho diffuso la notizia come un effetto farfalla, un battito d'ali che potrebbe creare un uragano successivamente.
Scusi D'Agate, lei sostiene anche, se non mi sbaglio, lei ha scritto anche un libro che vorrebbe che il Sole 24 Ore pubblicasse, giusto?
Sì,
come si intitola?
Il titolo è molto lungo, purtroppo.
Sì,
il dolore come inizio di un processo iniziatico che conduce al risveglio dell'essere.
Che cazzo le
do un consiglio, no, poi me lo darà,
la presentazione.
No, per carità.
Le do un consiglio, però, caro matematurgo, riduca questo, sì, questo
il dolore come inizio di un processo.
Chiamiamo Tamburini o Barisoni.
Volentieri, meraviglioso.
E vediamo se vuole pubblicare questo meraviglioso libro. Chiamiamolo
volentieri,
il direttore.
Meraviglioso.
Scusi, lei sostiene che la sterilità, che bisognerebbe sterilizzarci tutti, giusto?
Sì, dovremmo sterilizzarci tutti. È una delle forme di per arrivare alla felicità sociale.
Cioè la sterilizzazione, ma così finisce il mondo.
In questo modo lasciamo libera la superficie terrestre ad altri che la vogliono per loro, sì, e costruiamo la nostra realtà sociale nell'aldilà, oppure diventiamo figli di quegli altri e quindi non c'è più differenza e si crea un paradiso sociale, materiale e spirituale.
Sta stronzata quando l'hai elaborata, nel tanto tempo libero.
Però scusi,
nel 2019
la sterilizzazione totale significa la sparizione della terra, la fine della terra, perché nessuno fa più figli. Parenzo per esempio ha quattro figli.
No, ci sarebbero altri che vorrebbero questa secondo i gruppi di destra sarebbero gli ebrei che vorrebbero eliminare tutti gli esseri umani. Allora io dico, invece di eliminarli, sterilizziamoci, così diventiamo figli degli ebrei, ci reincarniamo come figli degli ebrei.
Scusi, ma
e diventa un paradiso materiale e spirituale se i gruppi di destra avessero ragione. Se, dato che dicono che gli ebrei vorrebbero eliminare tutti, per avere il no, i gruppi di destra, lo di estrema destra, no, non di destra, di estrema destra lo dicono.
Ma scusi, secondo lei chi comanda il mondo?
Secondo me a comandare il mondo sono degli esseri che chiamo reggitori,
sì,
che ci tengono tutti incapsulati e tengono incapsulati anche spiriti di umani, superumani, creatori di pianeti che sono un'altra categoria di superumani, di pianeti e stelle, e tengono tutti incapsulati, ma non è una simulazione come in Matrix, tengono incapsulati gli spiriti perché sono arrivati, ci proteggono da degli esseri che chiamo contro reggitori, che se ci incapsulassero loro loro ci torturerebbero nelle
capsule. È molto complessa questa cosa, sì, qua, scusi, matematurgo.
Poi ci sono i gestori e i controgestori.
Però è complesso.
Prima che
la cosa principale
loro,
che volevo dire è perché
una guerra intergalattica.
Perché lei è convinto che la sterilizzazione salverebbe il mondo? È questo che mi stupisce, la sterilizzazione
perché
che salva il mondo.
Perché una volta che è certo che non creiamo più figli, ci darebbero una vita migliore per farci vivere l'ultima vita migliore sulla Terra, la migliore possibile, una vita senza lavoro, senza denaro, senza tasse, con tanto sesso.
Con tanto lei non lo fa il sesso.
Lei, frega, lei, scusi,
lei non lo fa il sesso.
Lei non lavora. E non lavora.
Lo vedo come un insieme di operazioni utili a destare determinati processi nelle altre persone.
Ma questa è la supercazzola. Matematurgo, lei è un supercazzolaro. Questa è la realtà. Cioè, lei non è uno concreto. Non
sono un elaboratore casuale di informazioni.
Ma perché ha tempo libero solo per quello?
Aldo da Cremona. Vai, Aldo.
Cruciani, buonasera. Dimmi.
Lei è pregiudicato?
Certo, fascista, ovvio, pregiudicato, fascista.
Lascia stare ancora quel paperetto lì, mandalo fuori dai coglioni.
Scusi,
che
lei che reati ha commesso, Aldo? Che reati ha commesso lei?
Sempre i soliti, ricettazione, riciclaggio, associazione a delinquere.
Bene, quanto è stato in galera lei? Quanto è stato in galera?
Ma poca roba, 5 mesi e 1 settimana, va. L'ultimo con mio papà, le altre con mio fratello, va. Tutti,
che bello,
tutti,
che bella famiglia.
Sì, certo, visto che bello.
Dimmi, Aldo, dimmi, Aldo.
Cruciani, hanno rotto il cazzo questi qua che continuano a chiamare per il codice della strada, ma mandali a fanculo, va. Cioè, sembra quasi che se prima ti fermavano con un cannone in mano ti facevano gli applausi. E non potevi farlo prima, non puoi farlo neanche oggi. Detto ciò, continuate a fare il cazzo che ne avete voglia alla guida, come facciamo tutti. Io almeno faccio così, da quando ho 18 anni a oggi faccio consiglio. Il cazzo che ne voglia alla guida.
Lei va in giro ubriaco, eccetera, in tutti i modi. Anche quando...
ormai non bevo più, non fumo più, però io prendo, accendo il mio furgone alla mattina, che già accenderlo è un reato, perché vabbè, non ha il catalizzatore, rimappato.
Fermo là, fermo cose, pregiudicato, va. Fermo Aldo, fermo lì.
La Zanzara.
Comunque io vorrei ringraziare Nevio lo Stirato, perché io davvero non mi commuovevo così tanto da quando da bambino vidi Bambi per la prima volta. Avanti tutta, signor Nevio, avanti tutta! Comunque Cruciani, sei incredibile, eh? Hai trattato quel cazzo di filosofo lì con un garantismo da far paura,
certo.
Invece 1727 è un criminale. Alla luce dei fatti accertati e dalla magistratura, quei due lì sono uguali. Anzi, poi da un punto di vista forse della cultura generale, io penso che 1727 dia la paga a quel cazzo di filosofo lì. Ma vaffanculo, va.
Allora, entrambi sono stati condannati a 4 anni, è vero, ma io penso che sia innocente fino a prova definitiva, anche 1727 World Star, e delle sprangate presunte date alla sua fidanzata che lui nega, per cui di che parliamo? Cioè, poi siccome parlavamo del brasiliano, non parlavamo della sua vicenda, di cui abbiamo già parlato e l'abbiamo già massacrato.
Sono due vicende orribili, due condanne in primo grado per reati odiosi.
Vabbè, ma perché non si possono ospitare queste persone? Perché non li fai sedere alla sette, negli studi della sette?
Ci vuole cautela.
Incredibile. Caterina da Torino, vai, grande, ci vuole cautela. Sì. Dimmi Caterina, dimmi.
Sì, buonasera.
Buonasera.
Sì, salve, a gambe due. Dunque, dato che la Zanzara è molto seguita, voglio fare una comunicazione di servizio.
Quale
sarebbe? Avrei piacere che chi di governo si interessa della RAI, quindi del canone, la piantasse una buona volta di obbligare, altrimenti tolgono dalla bolletta.
Cioè, mi sta dicendo che lei non vuole pagare, non vuole. Lei ha la televisione o non ce l'ha la televisione, Caterina?
Io non ce l'ho.
E allora non deve pagare il canone, se non ha la televisione non paga il canone, caro amico.
Bisogna fare tutti gli anni la dichiarazione del non possesso.
Ha ragione la signora.
È una rottura di scatole, su questo non c'è dubbio.
Li mandi a fare in culo, signora Caterina, se vuole le offriamo un palo.
Non posso, perché se non la faccio, me la tolgono dal canone.
È vero.
Signora, signora Caterina, lei ha tutto il nostro appoggio. Se non vuole pagare,
vada a protestare, signora, sotto
dove?
La sede del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, da Matteo Salvini.
Ma che c'è tra Salvini? Scusa,
c'entra,
mi
sta
dando.
C'entra.
Intanto te la tolgo dal canale. Io assolutamente non voglio che me la tolgano. Si permettono di togliere dal canale.
Ah, non ho capito, Caterina, adesso scusi. Però scusi, si rivolga a un commercialista, si rivolga a un avvocato, si rivolga
a Salvini che l'ha promesso.
Ma io spero che loro seguano questa senza.
Ma non ci rompa i coglioni a noi, però.
No, ma questa è una radio di servizio.
Ciao Caterina. Allora, sono molto contento di ospitare una signora che è una mistress, caro David, e si chiama Jessica Grillet. Buonasera, Jessica. Lei è una mistress con partita IVA, giusto?
Sì, esattamente.
Cioè, lei è dotata di partita IVA, cioè paga regolarmente le tasse.
Assolutamente.
Scusi, la mistress,
sì.
Però non è una professione, caro Parenzo. Cioè,
no.
Cioè,
no.
Secondo te.
Non è riconosciuta
non
a livello burocratico.
Però riconosciamola.
Esatto.
Riconosciamola anche con un taglio fiscale, cioè dovrebbero pagare il
20%.
Al di là del taglio fiscale, non è un vestiario adatto, una dress code adatto quello che la nostra amica si è messa per entrare nella sede prestigiosa del Sole 24 Ore di Roma.
Cioè,
non penso che questo vestiario se lo vuol far vedere a favore di camera,
se
è la radio.
Vabbè, è un vestito di pelle,
lei sembra una donna gatto mezza nuda, però. E io
mezza.
Penso che se uno va alla sede del Sole 24
ma
Ore,
ma è qui alla radio, non è che va fuori per strada.
Che però è la sede, è la quotidiano, è la radio, è l'emittenza del gruppo della Confindustria. Io non penso che entrare vestiti tutti di pelle,
sì, con un frustino in mano
e mezzi
sia
nudi,
adeguato, dici.
Sia adeguato, cioè ogni voglio dire, lei
ma è un'imprenditrice,
la domanda è un'altra, scusatemi, sì. Essendo io una mistress, cosa mi sarei dovuta mettere secondo voi, un tagliere?
No, ma ha ragione, ma lei ha perfettamente ragione,
senso,
io non ho nessun moralismo riguardo.
Siamo alla sede del Sole 24 Ore.
Pertanto
lei sa chi è il direttore del gruppo,
come si chiama, scusi?
Ma non mi interessa.
Non le interessa, come non le interessa? Scusi, perché sta snobbando dottor Tamburini? Dottor Tamburini è il direttore anche di questa radio,
e, quindi?
E lei si presenta con un frustino
magari,
alla radio,
magari scopriamo che invece è un amante.
No,
ma non possiamo saperlo.
Ma è vergognoso quello
perché
che
mai?
Dice.
Perché mai? Perché mai?
Oggettivamente non lo possiamo sapere.
Non lo possiamo sapere.
Ma anche solo sospettarlo è vergognoso.
Non è un sospetto.
Cioè lei sta dicendo che siccome c'è una percentuale di uomini
potrebbe
che amano essere sissificati, per esempio. Cioè,
non solo.
Scusi, può essere in via ipotetica
che uno abbia,
che il direttore di questa radio abbia questo
tipo delle preferenze.
Le dico di più, al mattino nella trasmissione che conduce il collega
Spezia,
l'ottimo collega Simone Spezia, c'è anche il direttore Paolo Mieli.
Facciamo una reunion.
Non facciamo nessuna reunion col direttore Mieli. Ma lei ha letto i libri di Mieli almeno?
No, per Dio grazie, no.
Per Dio grazie.
Preferisco leggere altri libri.
Che libri legge lei? Scusi, signora mistress.
Può essere di sociologia, ma ripeto, poi.
Ma se non legge i libri di Mieli, ma non fa leggere i libri di Mieli.
A me sembra
scusi, allora,
lo so, ma la vita è folle.
Lei quanto guadagna a fare la mistress, diciamo, in maniera legale, perché poi lei ha la partita IVA, dunque paga tutte le tasse.
Sopra i 5.000 necessariamente, se no ovviamente non avrebbe senso.
Dunque lei guadagna più di 5.000 euro al mese.
Esatto.
Però qualche cosa arriva sotto forma di regalo, cioè non
come
tutto.
Forma di regalo, che possano essere doni, quindi scarpe, profumi, cene,
profumi, cioè non denaro,
viaggi.
Contante, diciamo.
Non
lei,
necessariamente.
Lei fattura tutto? No.
Il resto viene considerato come donazione, pertanto.
Ma lei in tutto quanto guadagna facendo la mista? Perché il suo
non lo
unico
so,
lavoro.
Non li conto.
A più o meno al mese.
Ma
più
non
o
ho
meno.
Idea.
5-6.000 euro li guadagnerà.
Sì, assolutamente.
5-6.000 euro.
Ma hai fatto un lavoro normale lei?
Certo che sì. Nel commercio, oltretutto.
Cioè dove? Che cosa ha fatto?
Ho lavorato in profumeria per la bellezza di 18 anni.
Poi a un certo punto si è rotta il cazzo e
di lavorare per gli altri, soprattutto.
E si è messa in proprio e ha cominciato a schiavizzare le persone.
Ho cominciato prima a studiare quello che è il settore, tutta la parte psicologica
adesso,
e poi ovviamente
signora, la parte psicologica.
Beh, sì.
Signora,
perché mai?
Per sissificare una, non è che bisogna studiare una parte psicologica.
Perché mai?
Beh sì, bisogna studiare assolutamente. Io
come
non
si
in
fa
grado.
A gestire una persona se non si conosce quello che sono le dinamiche che spingono quella persona a volere determinate
ma
cose?
Ma è una follia assoluta.
Lo psicologo fa la stessa cosa e lo pagano molto di
ma
più.
Ma quello ha studiato psicologia, però
a me non mi serve prendermi una laurea per conoscere quello che quella persona in quel momento vuole.
Sì, e poi come
è
gestire questa persona.
Assolutamente
lei
sì.
È vero che trasforma le persone, spesso anche le persone vogliono essere trasformate in cagnolini.
Certo,
come?
Assolutamente.
In cagnolini, bellissimo.
Sì.
Come si chiama? Dog play, no?
Dog play,
concretamente che cosa succede?
sono persone che in quel momento sentono la necessità di essere oggettificati o essere identificati. Beh, in quel caso può essere un cane, può essere un mobile, un tappeto.
Sì. C'è anche
un tavolino,
c'è anche l'umiliazione pubblica, no?
Sì, assolutamente.
Quanto
sì.
costa una seduta di dog play, farsi trasformarsi
dipende
in cagnolino davanti a lei, un'ora con lei a
sui 150
così poco, 150 euro per un'ora, uno si trasforma in un cane. Cosa fa lei al cane?
Cosa fa?
Gli do da mangiare, gli do biscottini se si comporta bene,
c'è tutto,
porto
quanto
a spasso.
Lei porta a spasso delle persone?
Ovviamente se è umiliazione pubblica, sì, certo.
A lei è successo di portare a spasso delle persone?
Sì, anche nei prati, è divertente.
È divertente. Questi qua
li faccio rotolare nell'ortica.
Pagano per farsi rotolare, eccetera, per mangiare anche dalla, che ne so,
nella
dalle
bustina,
ciotole.
No, nella bustina, ovviamente con il guanto.
Ma
così,
la mordono anche ogni tanto.
Ci mancherebbe.
La domanda però che viene spontanea, che dovrebbe fare Parenzo, è questa: ci sono politici anche?
Ahimè sì.
Cioè politici, e quali sono?
Di governo? Di governo? Della Lega?
A suo tempo.
Della Lega?
Di centrodestra.
Della Lega anche?
Cioè, quali sono quelli che si fanno schiavizzare di più?
Quelli di destra.
Cioè, quelli di destra si fanno schiavizzare di più.
Questo non c'è dubbio.
Perché? Ma perché? Ma perché?
Facciamo come il discorso antecedente.
Perché? Questo è un discorso interessante da affrontare. Lei dice i politici di destra si fanno schiavizzare, perché siccome hanno dentro un concetto di libertà
diversa,
esatto,
tu dici,
come contrappasso
si fanno schiavizzare,
l'idea del dominio, no? Del dominio.
Cioè loro hanno, diffondendo l'idea del dominio, in realtà poi si fanno schiavizzare.
Ma lei ha avuto anche dei ministri delle infrastrutture e dei trasporti, ad esempio.
Adesso che c'entra, ma non c'entra
spoiler,
niente.
Non spoiler.
Quanti schiavi fissi ha lei?
10.
10 schiavi, sì. Che le rendono, diciamo.
Che rendono, ma che si rendono anche utili, quindi non necessariamente sempre sotto forma monetaria, ovviamente.
Sì.
Quindi che possa essere anche a livello pratico.
Ma noi ormai siamo
assolutamente no. Con nessuno,
mai,
di
con
tutto.
Nessuno.
No, nel BDSM e nel fetish in realtà non c'è nulla di atto sessuale.
Scusi, questo quando
però
lei
si veste così quando fa questi
non sempre cose. Addirittura io di solito mi metto così, faccio il contenuto, mi cambio e poi direttamente posso stare anche in tuta.
Però,
la dominazione non implica un abbigliamento.
No, certo, quando lei dà il coso, quando lei fa il dog play, no? Uh-huh. Cioè lancia ogni tanto degli ossi, no? Lancia degli ossi a questi
come
schiavi.
Anche i giocattolini.
Loro a quattro
li
zampe.
Certo.
Quattro zampe.
No,
immaginate questa scena. I clienti della signora Jessica Grillet si mettono a quattro zampe, lei lancia gli ossi e li vanno a prendere.
Cose?
Ci sono dei luoghi adibiti.
Ma sì, certo,
Ci sono.
Non la casa sua.
No, io ho una zona, un locale adibito proprio per fare le sessioni reali, ovviamente. Sì.
Scusi, alcuni chiedono, leggo qua in questa preziosissima scheda che mi hanno fatto, in tanti richiedono la blackmail. Che cos'è la blackmail?
Allora, la blackmail è una di quelle cose che in forma giocosa ci può anche stare.
Cioè?
Ahimè, è banalmente tradotta letteralmente una corruzione vera e propria.
Cioè
la persona vuole rilasciare volontariamente i propri dati sensibili, essere costretto sotto estorsione a un ricatto.
Cioè,
monetario,
ti chiedono,
la maggior parte ai me lo chiedono,
cioè,
senza
ti chiedono voglio essere ricattato.
Esatto, che possa essere con la moglie, al lavoro, con amici, colleghi, parenti, cioè cose folli.
Godono nel farsi ricattare.
Sì.
Godono nel farsi ricattare.
Sì, cosa che io ahimè non faccio.
È un pezzo.
Lo faccio.
Secondo me tu un po' lo fai.
No,
secondo
in realtà no. In realtà no, perché è illegale. Cioè, nel senso, perché io dovrei andare con una persona che non conosco a rischiare tutto quello che ho
però
fatto fino adesso.
Però posso dirti una cosa: la signora è laureata in scienze politiche.
Assolutamente. Sì.
È laureata.
Una tesi su che cosa lei? Sentiero luminoso anche lei? No,
ma per carità di Dio.
Vediamo, vi spiego.
No, non lo so. Dimmi qual è la sua tesi. La sua tesi di laurea. Qual è? Dimmi qual è la
l'ho fatto, no, allora mi sono laureata tanti anni fa in scienze politiche e indirizzo internazionale, ma mi sono fermata all'ultimo esame, non ci crederete mai.
In che senso?
Mi sono fermata.
Non ci sono arrivata.
No, stavo ancora valutando.
Umiliazione pubblica.
In realtà ero molto più tentato sulla statistica, su un qualche cosa di argomentato.
Umiliazione pubblica. Lei si trova con uno slave al bar, cosa può succedere?
Sputargli nel caffè, ad esempio.
Ma sputargli nel caffè?
Ma perché?
Sputargli nel caffè.
Sì, obbligarlo poi ovviamente a bere.
E questo paga per
anche,
fare queste cose.
Anche,
cioè, sputargli nel caffè e poi magari lui che cosa deve fare?
Lo deve bere.
Lo deve bere poi?
Sì, sì. E basta. Quello è il suo scopo. Anche ringraziarmi, ovviamente.
Cioè, lei deve bere il caffè con lo sputo. Appena sputazza.
Lo slave.
Cioè, no, ma
sì, certo.
Lui deve bere il caffè sputazzato da lei.
Sì.
Ma sono uomini o donne queste?
Anche donne.
Uomini. Però soprattutto donne.
Anche donne.
Uomini.
Esistono anche donne.
Fermi tutti, italiani!
Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza.
Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.